Vediamo che viene fuori. Oh,
Ci provo.
vedi.
Allora. Ah, il suo libro è un ragionamento a partire dalla idea di Maffesoli. Però ovviamente l'idea di Maffesoli è molto frastagliata nel libro. Quindi se riesce a fare un sunto lineare di quello che dice Maffesoli,
un complimento.
Ci dà una mano, forse. Se vuole.
No, beh, oddio, sì, dovrebbe potersi fare, insomma. Allora, dunque. Allora, cominciamo dalla sociologia del quotidiano, che è il, diciamo, il primo portato di Michel Maffesoli, che comincia a scrivere un sacco d'anni fa, oggettivamente. Nel senso che siamo negli anni 70 con i primi lavori. Sono lavori sulla violenza, sulla metropoli, molto interessanti, si trovano poco. Ma diciamo che il primo testo importante, se non ricordo male, dovrebbe essere La conquista del presente, che dovrebbe essere, credo, 76, 77, da quelle parti, 78. E che c'è di rivoluzionario, per certi versi, nell'approccio di Maffesoli? Principalmente il fatto che rivaluta un ambito di studi e di ragionamenti che fino ad allora non si era mai preso in conto. L'idea fondamentale è questa, nel senso che la sociologia, pur rivendicando questa vicinanza al reale, pur rivendicando la positività e quindi il discorso delle prove, dei test, delle misurazioni, eccetera, rimaneva una sociologia e un pensiero di alte sfere. I famosi massimi sistemi che vengono spesso e volentieri stigmatizzati ancora oggi. E lo era da sempre, nel senso che, per esempio, uno che si era occupato di qualcosa di più concreto, di più, tra virgolette, banale, come direbbe Maffesoli, anodino, era Simmel, e anche Simmel aveva pagato pegno, no? Simmel aveva scritto della moda. Nessuno riteneva la moda un oggetto degno di attenzione al tempo. No, perché sprecare tempo con la moda? Perché sprecare tempo con la civetteria? Sprecare tempo con l'ansa del vaso? Sono tutti saggi di Simmel che sono diventati poi dei classici, però quando li scrisse tutti dicevano, vabbè, ma questo mai... è proprio come dire, no? Un amatore, uno che non ha un'appartenenza, non ha una traccia, non ha un'idea. No, l'idea c'era, come? Solo che era diversa da quella che avevano loro. Quindi a Simmel è andata male, perché appunto ha pagato, come abbiamo visto in termini umani, piuttosto caro questo tipo di atteggiamento. Ma Fesoli è stato più fortunato. Non che gli sia andata liscissima, soprattutto dopo la recente pensione, però insomma si è potuto permettere di occupare la cattedra di Durkheim, che francamente non è proprio la cosa più banale del mondo, insomma. Maffesoli ha retto la cattedra alla Sorbona di sociologia fino a qualche anno fa, creando una discretissima scuola sia francese che internazionale. La sociologia maffesoliana di fatto è la sociologia brasiliana. In Brasile sono tutti maffesoliani, dal primo all'ultimo. Quindi, insomma, diciamo, ci sono degli ambiti un po' meno ovvi di quelli di riferimento con cui ragioniamo noi, dove ha avuto e continua ad avere un grandissimo successo. In Francia un po' meno, perché chiaramente la Francia è cartesiana, cioè il posto cartesiano è la Francia. Quindi arrivare lì con una serie di appunto pretese e osservazioni di questo genere, rischiava di essere complicato. E quindi che cosa diceva Maffesoli? Perché parla della sociologia del quotidiano? Parla della sociologia del quotidiano perché in qualche misura tenta di fare quello che poi appunto cerco di fare anch'io, ovviamente sulla scorta, perché nessuno è mai troppo originale nel suo piccolo. Diciamo che si ripropongono, si amplificano, si modificano. Però quello che diceva Maffesoli è quello che a suo modo diceva Simmel, ovvero sia il sociale, la società, ciò che è il processo che ci unisce, nasce nelle piccole cose di tutti i giorni ed è costantemente riprodotto nelle piccole cose di tutti i giorni. Se io quelle piccole cose non le guardo, mi trovo fra le mani delle cose che non so da dove saltino fuori, come il discorso delle istituzioni, no? Le istituzioni non è che so improvvisamente comparse, ma se io invece guardo soltanto a partire da qui e salgo, è chiaro che a me sembrano come degli UFO che qualcuno ha paracadutato qua, ma invece devo andare a cercare nei processi piccoli, no? In quelli che sembrano insignificanti, in quelli che sembrano del tutto privi di interesse. La chiave è il sembrano. No, sono esattamente quelle cose banali di cui parlavamo prima, il fatto che guardi uno e gli dai una posizione, a te pare la cosa più normale del mondo, non ci perdi, non ci fai neanche caso, no? Però lì c'è una, come dire, un'emergenza di processi, un'emergenza di competenze, un'emergenza di dinamiche, che se la guardi con un po' più di attenzione è in grado di dirti e di spiegarti un sacco di altre cose. Quindi il quotidiano è questo, il quotidiano è la falsa insignificanza di quello che accade tutti i giorni. Il quotidiano è la nostra vita. La nostra vita non è fatta di momenti particolari, quelli ci sono per carità, ma quello che conta anche quantitativamente è tutto quello che facciamo tutti i giorni, il fatto che scambiamo due chiacchiere col vicino, il fatto che odiamo il vicino, il fatto che abbiamo un rapporto, il fatto che abbiamo amici, che facciamo piccole cose, rituali, tutto questo non puoi non prenderlo in considerazione, perché è da lì che poi nasce altro. È da questo humus, no? Che guarda caso è una parola che ha anche delle radici che riportano ad umile per molti versi, è questo fondamento oscuro per altri versi, questo fondamento non, molto, non molto inconsapevole, che offre delle chiavi interpretative della realtà e ti permette di, no, darle un altro senso, di vederla in un'altra ottica, di prospettarla diversamente. Ma Fesoli è anche allievo di Gilbert Durand, non a caso, non è casuale che ci siano entrambi nel libro. Quindi Ma Fesoli viene anche da una scuola di attenzione al non ortodosso, una scuola di attenzione a dei componenti della realtà, anch'essa realtà quotidianamente vissuta, che però per una serie di dinamiche spesso paradigmatiche, come abbiamo detto, sono stati stigmatizzati, sono stati allontanati, sono stati negati, no? Ma Fesoli usa dei termini normalmente molto forti, lui parla di evacuazione, che trovo sia molto adatto come termine. Ecco, noi abbiamo evacuato dalla nostra rappresentazione della vita il quotidiano, l'immaginale, il corporeo, tutta una serie di dimensioni che non si accordano, guarda un po' i casi della vita, con la rappresentazione cartesiana. E che però hanno in sé la capacità generativa del senso. E, come diceva Simmel, come dicevamo prima, continuano ad essere ciò che influenza il nostro agire. Che ci piaccia o no, che ce ne rendiamo conto o meno, è irrilevante. Ciò che conta è che noi ci muoviamo spinti spesso e volentieri da istinti, passioni, rappresentazioni, miti, simboli, che o non vediamo. Non abbiamo presenti, ma li vediamo nella più ampia capacità di visione, oppure non riteniamo importanti, pensiamo che siano del tutto insignificanti, del tutto così, inutili. Ecco, il problema è che invece non lo sono. Quindi l'attenzione al quotidiano ci permette anche di rimettere, riportare all'attenzione più ampia della comunità sociologica e comunque di coloro che vivono, cioè di tutti noi, tutte queste dimensioni che sono lungo la cultura, la storia della nostra cultura, sono state messe via, sono state, come dire, nascoste sotto il tappeto, confinate in recessi lontani, svilite. Come sapete, l'immaginazione è riservata ai bambini, ai poeti, ai fannulloni, a tutti quelli che non fanno cose importanti. L'immaginazione è qualcosa che ti puoi permettere se hai soldi, qualcosa che ti puoi permettere in certe specifiche circostanze, ma di fatto non serve, perché tanto noi siamo attenti al concreto, al reale, all'oggettivo, al numerico, tutte queste stronzate colossali. E il fatto che appunto l'immaginazione non faccia più parte del quadro è un fenomeno che ha una serie di ripercussioni notevolissime. Perché, come vi ho detto, di fatto l'immaginazione è invece la radice di qualunque cambiamento, la radice di qualunque azione. No, nel momento in cui io la libero dello stigma e guardo semplicemente la mia azione, di nuovo da un punto di vista fenomenologico, ogni mio agire nasce sulla base di un'immaginazione preliminare. Tutto quello che io faccio lo faccio perché l'ho già immaginato. E lo sto facendo perché l'ho immaginato, lo sto facendo in un certo modo perché l'ho immaginato in un certo modo, non sto facendo così di punto in bianco, non è che io alzo una mano e faccio cosa, no? Quindi io prevedo, immagino e poi agisco. E meglio immagino e meglio agisco, oserei dire, no? Tant'è che Hillman, che è il grande psicologo americano di cui abbiamo spesso parlato, quello della ghianda, no? Vi ricordate? Del mito di Er e compagnia cantante, in un saggio, in un libro che vi consiglierei di leggere, che si chiama Paure globali, che sono gli atti di un convegno di qualche anno fa, c'è un suo intervento e dice: noi agiamo soltanto se riusciamo a mobilitare l'immaginazione prima. Questo che vuol dire? Vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che se tu non immagini, non agisci. È lì la questione. Perché vi dico che la crisi dell'immaginazione, la nostra incapacità di immaginare, non è affatto una questione astratta, ma una questione concreta, una questione pratica. Tu agisci quando puoi immaginare, quando hai immaginato prima come avresti agito, quando riesci a mobilitare attraverso l'immaginazione delle energie, delle passioni, qualcosa che ti permetta di metterti in gioco, prendere posizione, scendere in campo, tutte le solite formule di spazializzazione di cui abbiamo parlato estensivamente. Se non sai immaginare, manco agisci, non c'è niente da fare. E quindi noi abbiamo in qualche misura, attraverso questa evacuazione dell'immaginazione, ci siamo autocastrati. Non so se vi ricordate Tafazzi, no? Quel personaggio che si è abbottigliato sulle palle di Aldo Giovanni e Giacomo. Ecco, esattamente, proprio lui. Ecco, noi di fatto stiamo facendo questo, ci stiamo attivamente castrando, stiamo evitando che le cose possano cambiare. E lo vediamo anche nei regimi, nei registri dell'immaginario collettivo, no? Stanno producendo piccole donne, che io non lo sopportavo manco quando ero piccolo. Ho capito, ma è sempre la stessa storia. Cioè, sono tutti remake, ma ci avete fatto caso o no? Se riesci a trovare una storia nuova a pagarla. Tutte cose vecchie, prese, rifatte, ribadite, rimasticate, reinterpretate, gli effetti speciali, le facce nuove, ma sono sempre quelle le trame. Ho capito, ma formuliamole in un altro modo, santi Dio, no? Ma posso andare via un'altra volta, piccole donne? Cioè, santa Madonna, ogni notte ricomincia, questa è il nono remake di questo, il quindicesimo remake di questo. Oddio, e fate qualcosa con questi cervelli, no? Questa è combinatoria pura. Non viene in mente una nuova trama, devi andare a cercare nel film coreano, nel film armeno, perché lì in qualche misura qualcuno ancora è rimasto con la testa libera, ma noi siamo piallati. Cioè, io poi i supereroi li adoro, ma non la faccio più manco io, il che è tutto dire, voglio dire, no? Ci sono nato, ci sono cresciuto con l'Uomo Ragno, Devil, tutti quanti, per carità. Ma basta però. Cioè, poi ancora ricominciamo con gli Avengers, e mo quello muore, ritorna un'altra volta. Cioè, io smisi di leggere Tex Willer quando mi comparve per la terza volta Mefisto. Ed eravamo dalle parti del 120, no? Figurate, io ho gli albi di mio padre, i Tex Willer, che erano quelli con le strisce. Parliamo di, no, no, non modernariato di più. Quindi lo adoro come personaggio. Oh, stiamo al 715 e c'è ancora Mefisto. Non so se mi rendo conto di quello che dico. Adesso è cominciata la nuova serie su Tex Nuovo, giovane, carina. Ho detto, vabbè, leggiamola questa. E chi mi trovo? Mefisto. No. È un po' come la morte nera. Cioè, ogni volta che esce Star Wars dico, ancora la morte nera. Questo sono 9 anni, sono 20 anni che va avanti con la morte nera. Un genio, per molti versi. Però la paralisi dell'immaginazione ce la vogliamo mettere o no? Perché questo è il problema. Noi stiamo solo rimasticando quello che ci siamo immaginati prima. E questo vale pure per la scienza, e ve l'ho già detto, la scienza sta scoprendo cose che già sapeva alla fine della seconda guerra mondiale. Facciamo tutti i ghirigori su questo, arricchiamo, leviamo, se è un più o meno, una particella in più, una particella in meno, ma grandi idee negli ultimi 50 anni. Non mi spiace, non ci sono state. Quindi, in qualche misura, stiamo cominciandolo a vedere, no? Perché, come vi dicevo prima, le parole chiave sono innovazione, no? Ah, bello. Questo, come diceva Baudrillard, che è un altro grande francese, sociologo francese, è la dinamica de il re è morto, vive il re, e che è quello che dice anche Maffesoli. Se tu guardi con una certa attenzione i discorsi, quello di cui si parla è quello che non c'è. No? Noi parliamo tutti di fiducia. Ho continuamente, aprite un telegiornale, un giornale, un dibattito, la fiducia è un termine che torna sempre. Guarda un po', la fiducia non c'è più. Parliamo di innovazione, drogati dell'innovazione. Questa innovazione cos'è? Un po' più di spazio sul cellulare, la quarta telecamera, la quinta telecamera, il terzo livello di guida automatica della macchina, due palle. Questa è l'innovazione, non c'è. Quindi, nel momento in cui ci siamo separati da questa serie di radici che sono fondamentali per noi, perché noi siamo esseri complessi e contraddittoriali, nel momento in cui noi nutriamo soltanto una di queste radici, lasciamo soltanto la radice razionale, strumentale, calcolante, tutto quello che ci siamo detti 9 miliardi di volte, essere l'unica fonte in qualche misura di sostentamento dei nostri edifici sociali, dei nostri rapporti, quelli crollano, perché la ragione da sola non ce la fa. Questo è il punto. La ragione da sola non esiste. Che la ragione si nutre e campa ed esiste su un territorio che è costruito, irrigato, reso fertile da altro. La ragione in qualche modo dipende da tutto il resto. Più è ricco, più è contraddittorio, più è fertile, più è brulicante quel substrato, migliore è l'opera della ragione. Ma se quel substrato lo continui a impoverire, a dimenticare, a tralasciare, a non nutrire, poi finisce. E i tuoi sogni sono la moto, un paio di scarpe, l'elettrodomestico. Quindi, per favore. Quindi, questo è il movimento maffesoliano. E chiaramente è un movimento che genera grosse difficoltà di recezione, no? Perché è un discorso che va contro la grandissima parte di quelli che sono gli assunti di base della sociologia accademica. La sociologia accademica è altro, la sociologia accademica è esperimenti, tabelle, ricorrenze, ricorsività, mediane, tutte queste cose estremamente interessanti e utili. E quindi uno che te parla appunto dell'IQ giapponese, che te parla dei vecchi miti, eccetera, eccetera, ti sembra matto. Il problema qual è? Che purtroppo quello che ti dice questo matto visionario poi si verifica e quello che hai fatto te con i numeretti no. Ed è il caso, come dicevamo, del Tempo delle Tribù, che è un testo che io consiglio ad oggi a chiunque voglia leggerlo, perché è un gran bel libro, tra l'altro Maffesolini si legge benissimo, ha una ricchezza di riferimenti che ti fa sentire regolarmente uno che non sa niente, ed è quindi salutare, perché ogni tanto, come dire, no? Ma è un testo che appunto, un testo dell'84, nel quale dice Maffesolini le cose stanno cambiando, perché? Perché esiste una cosa che... Vabbè, un altro grande, Prigogine dovrebbe essere, un altro grande sociologo aveva chiamato saturazione. Diceva che c'erano, lui diceva che c'erano epoche razionali ed epoche sensuali, e che comunque, visto l'andamento dicotomico della nostra cultura, le varie fasi di predominio dell'una e dell'altra arrivavano a un certo punto a un eccesso. E quindi certi regimi, certi modi, certi paradigmi si saturavano e inevitabilmente andavano corretti e cambiati. E quindi che dice Maffesolini? Dice, guardate che il tempo attuale, che è il tempo dell'individuo, non va più. L'individuo ha dato tutto quello che poteva dare, ha fatto tutti i danni che poteva fare, quindi adesso stiamo andando da un'altra parte, andiamo verso un'appartenenza diversa, un'appartenenza episodica, rapsodica, momentanea, verso generi di, come dire, convergenza, coesistenza diversi, che chiamerò tribù. Quindi una delle cose che trovate nel mio libro è una piccola polemica che abbiamo andante da un po' d'anni con Maffesolini appunto su questo, però sia sul fatto che lui in qualche modo, secondo me, butta il bambino con l'acqua sporca, nel senso che va bene accentuare la problematica dell'individuo. L'individuo l'abbiamo visto, perché è moderno l'individuo? Già nella formulazione del nome, individuo, cioè qualcosa che non si divide, è l'atomo, un'altra volta. Cerchiamo sempre la stessa storia. Quindi mentre l'atomo era nella materia, nella scienza, l'individuo è nella società, ma sempre quello è. Una qualche entità, una qualche essenza non problematica. No, è così, l'individuo è questo. E quello era l'individuo moderno. se vogliamo accettare che sia mai esistito, probabilmente no, perché tutto quello che noi vediamo a livello di biografie, di scoperte, eccetera, è che tutti questi grandi individui della modernità, se poi vai a grattare, erano tutt'altro, erano delle vite nascoste, degli altri livelli d'appartenenza, di comportamenti sessuali, politici, quello che volete, ma insomma, di fatto non, è anche questa una figura mitica, non c'è mai stato l'individuo. No? Noi siamo fasci di serpi, come diceva Nietzsche. Allora, però, comunque questo individuo ha fatto danni, no? Perché l'individuo, come abbiamo visto, è quello in base al quale tu sei autorizzato a essere il più egoista possibile. L'individuo è quello per il quale non ti devi porre il problema del bene degli altri, perché a te non te ne frega un cazzo. Se a te ti torna in tasca qualcosa, che gli altri si fottano. Che il pianeta vada all'inferno, che non ci sia più nessun genere di solidarietà, nessun genere di sforzo, nessun genere di legame. Questo ha fatto la società degli individui, ha diviso, no? Quindi tutto quello che era plurale, nel bene o nel male, l'abbiamo detto, ma comunque il noi continua ad essere un concetto importante, per quanto pericoloso, necessitante di attenzione, quello che volete, ma oggi noi abbiamo soltanto l'io, e l'io è una grandissima rottura di palle, capite? L'io è una piccola cosa che tende a costruirsi come immensa e ti fa perdere di vista la grandissima parte di ciò che è importante anche per te. E soprattutto non è in grado di agire, è un po' la storia del tempo. Noi abbiamo l'io da una parte e la nazione dall'altra, oggi guarda caso è tutto coerente. Allora la nazione a livello globale non conta nulla, mi spiace per gli eventuali sovranisti locali, ma non conta niente. Noi abbiamo una possibilità ed è quella di fare un'Europa unita e forte, se no siamo fuori. C'è da fare grandi analisi e credo che quello che sta accadendo sia abbastanza evidente, no? Voglio dire, che c'è rimasto che funziona di quello che avevamo costruito nel XX secolo? L'ONU, non si ricorda manco più chi è l'ONU? Ah, l'ONU, chi so dove sono scesi, no? Quelle frasi famose battute. La NATO, idem, mai stata coinvolta, gli hanno fatto stragi negli ultimi 10 giorni, morti, ammazzati come se fosse normale liberarsi degli avversari politici a botta di missili e nessuno l'ha informati. Questo è il mondo che abbiamo per le mani, ragazzi, no? Gente da sola che fa cose, guarda caso, perfettamente in tono con l'individualismo. Quindi, insomma, no? Qui ci sono una serie di costi sull'individuo che vanno assolutamente presi in considerazione. Ovviamente l'individuo è anche l'individuo razionale, perché è chiaro che non è che parliamo dell'uomo di tutti i vari homines di cui parla Morin. Qui parliamo dell'homo economicus, quello è l'individuo, non ce ne sono altri, quindi insomma c'ha tanti problemi. Però se tu non scindi, dal mio punto di vista, la sfera della soggettività da quella dell'individualità e butti tutto insieme, hai dei grossi problemi, perché poi, per esempio, come credo di avervi già detto, come ti comporti verso la responsabilità? Cioè, che facciamo se non c'è più una qualche continuità soggettiva e tu tutti i giorni rinasci, sei diverso, puoi fare come ti pare, no? Che è un po' la retorica corrente per cui sei in grado di essere chiunque tu voglia, qualsiasi cosa tu decida di essere, quello che eri ieri non conta più. Ho capito, ma quello che ieri ha preso un impegno al posto tuo, poi io come faccio a farglielo in qualche misura rispettare? Come faccio a tenere in piedi un tessuto di aspettative quando quello che fai oggi non ha nessun riferimento a quello che eri ieri? O no? Non so se mi spiego. Cioè, io ho bisogno di un qualcosa a cui imputare dei comportamenti, perché i comportamenti, come forse non vi cominciate a rendere conto, non sono puntuali, sono processuali pure quelli. Perché io faccio una cosa oggi che potrebbe avere conseguenze fra 5 anni. E dopodiché fra 5 anni, che non penso mica più quello di 5 anni fa, io parlane con lui che non c'è. Non so se vedete il problema. Noi abbiamo bisogno di una qualche forma di capacità di farci carico di ciò che facciamo, perché come abbiamo visto agire è essere responsabili delle proprie azioni, no? Abbiamo detto con Weber estensivamente. Non è che tu fai una cosa e poi te ne vai. È quello che sta accadendo, però, guarda caso, non so se avete fatto caso. Voi avete collezioni di imbecilli di dimensioni, come dire, no? Come dire, stupefacenti, i quali poi ti dicono: ma non ci avevo pensato. E il cervello? Il fatto che se tu dai fuoco a una cosa poi magari ti brucia tutto un continente, anche se secondo me si tratta delle solite fake per evitare di prendere in conto i problemi dell'ambiente, ma vabbè, lasciamo perdere, ma quelli che tirano i sassi, quelli che sniffano e guidano, quelli che non ci fanno caso, quelli che sono ubriachi, tutti questi poi dopo gli dici una cosa, ma non ci avevo pensato, oh, buffo, beh, sarebbe meglio che ci pensassi, trovo. Però guarda caso, quel tipo di discorso, questa mancanza di percezione delle conseguenze dell'azione è perfettamente coerente con un'esistenza puntuale. Agisci adesso, stop, hai fatto una cosa, non è che poi questa cosa domani te crea un problema, o fra 2 ore te crea un problema, o ti può venire, come dire, imputata perché l'hai fatta adesso, poi dopo, quando te lo diranno, tu non ci sei più, non sei più quello. È devastante questa cosa, anche se sta accadendo, ma è devastante, è problematica per la coesistenza, ma tanto problematica per la coesistenza, è problematica per i rapporti interpersonali, i quali implicano un qualche genere di affidabilità reciproca, no? Il sistema delle aspettative salta se questa cosa la elimini, perché a chi le rivolgi queste aspettative? O no? Quindi c'è un, come dire, un problema abbastanza serio. L'approccio di Maffesoliano, secondo me, non è particolarmente pagante, anche se purtroppo vede scrive la realtà, quindi probabilmente sbaglio io, nel senso che, come vi dico, oggi quello che vediamo è gente del tutto incapace di farsi carico di conseguenze del proprio agire, che non riesce manco più a immaginarle, ed è pure questo un problema di immaginazione, perché l'immaginazione è quella che mi dice, ma se io adesso faccio sta cosa, poi magari però passa qualcuno e si fa male, si rompe, me va a fuoco casa, non so cose, no, invece no, dimmi.
Un problema di immaginazione non potrebbe essere un problema di conoscenza, magari io proprio non conosco, ignoro la conseguenza della mia azione. Se io non sapessi bere e guidare non vanno proprio d'accordo, no? Io bevo e mi metto alla guida, poi quello che succede dopo, se per me è una cosa,
sì, per carità, può pure darsi, però io devo dire che secondo me qui ci stiamo perdendo, sì, no, che ci stiamo perdendo di vista il buon senso, nel senso che noi facciamo, come dire, viviamo tutti in contesti.
Se uno non te lo insegna il buon senso, o non ti fa capire che, ecco, esiste un buon senso, come faccio io a immaginare qualcosa che non so, che non saprei neanche che esiste?
Non lo so, io ho qualche difficoltà in effetti a prenderla in considerazione questa cosa, se devo essere onesto, nel senso che, come dire, il fatto che io infilo due dita dentro la presa più la scossa, magari potrei anche non averlo pensato.
Sarebbe abbinato.
Esatto. Però il fatto che se io butto un sercio da un cavalcavia magari ammazzo qualcuno, mi pare difficile che non so che succede, perché a quel punto so cerebro reso, cioè non so se mi spiego, cioè ci sono dei livelli di non immaginare le conseguenze che li accetto come non conoscenza, siamo d'accordo, nel senso che per esempio per un lungo periodo nessuno sapeva che l'amianto faceva male, quindi no, tranquillo, quello è evidentemente un caso. Ma che oggi qualcuno mi possa dire che si mette alla guida totalmente ubriaco, strafatto e non sa che potrebbe ammazzare qualcuno, mi crea delle difficoltà. Più che altro, secondo me, non riesce proprio a vedersi nella condizione di poter essere quello che rovina la sua vita in un batter d'occhio. Poi è quello che succede. E via con un'altra serie di tutta una serie di comportamenti apparentemente banali, ma che vengono messi in atto con una facilità assoluta. Capite? Quello è il punto, cioè, quando Morin parla dell'ecologia dell'azione, dice esattamente questo, e quello lo dovremmo insegnare sicuramente, perché se non lo insegniamo l'immaginario meccanico non ti porta verso questo genere di ragionamenti. Ma l'ecologia dell'azione è esattamente questa: tu agisci in un contesto complesso, e agire in un contesto complesso ti obbligherebbe a sapere quello che stai facendo, almeno in parte, perché le conseguenze di ciò che tu fai vanno molto al di là del tuo agire. No, non è casuale che Morin lo metta come titolo di qualcosa che andrebbe insegnato, perché noi sta cosa l'abbiamo persa. Noi oggi immaginiamo A, B, faccio questo, succede quello, fine. No, il problema è che non è più così, ma da boh, capito? E dal mio punto di vista questa è anche, a parte una falla cognitiva, ma è anche un problema serio di mancanza di immaginazione, perché l'immaginazione serve anche a quello, l'immaginazione serve a figurarti un tuo comportamento in una circostanza o condizione che non conosci, cosa potrebbe suscitare. Poi magari sbagli, però intanto, no, alcune cose non le fai. Noi no, noi agiamo, fine. completamente dimentichi del fatto che potrebbero esserci conseguenze per altri. E questa è anche una conseguenza dell'individualismo, perché a me delle conseguenze per gli altri non mi interessa. Siamo arrivati al punto che manco le prendo più in considerazione. Allora io parlo, ho guidato la moto per 40 anni. Ho smesso. Perché io vedo delle cose in moto, oggi, che sono incomprensibili, inconcepibili. Io guido la macchina e devo stare attento al motorino, perché il motorino si comporta come se non ci fossi. Ma se io piglio il motorino, ammazzo. Dopodiché è un problema mio. Non per lui, perché gli passerei pure sopra con gioia, se devo dire la verità. Però è, come dire, è un segno di un modo di comportarsi per il quale tu esisti nel tuo. Cioè non c'è nient'altro intorno. Perché se tu stai con l'hammer e vai in dove cazzo te pare, vabbè, tanto non ti fai niente. Ma se tu stai sul motorino e vai in dove cazzo te pare, muori. Tu, no io. Mi crea dei problemi dopo perché devo fare tutta una serie di pratiche, no? Però quello che è morto sei tu. Quindi la domanda, ma com'è che non ti viene in mente che potresti morire? Perché non ti comporti in modo un attimo più sensato? Siamo, no? 300 mezzi su sta strada. Sarebbe carino che ci distribuissimo in modo da non passarci sopra gli uni con gli altri. No, tu vai tranquillo. E quello purtroppo è un modo, proprio un'immagine di uno che non riesce più a percepirsi qui. Non c'è più uno spazio, non c'è più un posto, non c'è più una esistenza corporea. In qualche modo ci stiamo cominciando a concepire come esistenze virtuali intoccabili. E poi muoiono. E questo succede un po' dappertutto. Sulle piste da sci, cioè l'intervista con i carabinieri che devono fermare la gente e fargli la multa perché non rispetta i segnali sulle piste da sci. E chi scia più? Come vai a sciare oggi? No? Però è quello. Arriva quello che scia, lui scia. Poi chi c'è uguale, gli passa sopra, gli affetta gli sci, gli spacca le gambe, l'ammazza, è uguale, non è un problema suo. Quindi allora o sono diventati tutti dei pazzi maniaci, oppure evidentemente c'è proprio un problema di collocazione, che è una collocazione spaziale, ma è anche una collocazione come forza che agisce. Noi non ci percepiamo più come capaci di cambiare cose, siamo delle occorrenze. Per certi versi, perché se ci percepissimo come in grado di fare differenze, e allora ci staremmo attenti a dove andiamo, a quello che facciamo, a cosa beviamo, a chi lo diamo, a come lo interpretiamo, a cosa mettiamo dove, eccetera, eccetera, eccetera. Tu oggi come oggi, era quell'altro, quando è stato? L'altro giorno, voleva fare, qualche mese fa, poco, che voleva fare la truffa assicurativa, ha sterminato non so più quanti pompieri. Voglio dire, non so se mi spiego. Non parliamo di cose banali, qui parliamo veramente di comportamenti che diventano progressivamente più pericolosi. E poi dice che uno ha paura. Voglio dire, per forza che c'ha paura. Come fai a non averne davanti a una serie di situazioni del genere? Ah, ok. Ho il dono della preveggenza. Quindi, comunque, conoscenza, per carità, siamo assolutamente d'accordo. Il che però ci riporta a una delle problematiche di Moran, no? Nel senso che se noi non conosciamo la conoscenza non ci rendiamo manco conto di quanto questa conoscenza sia importante per il nostro agire quotidiano. Noi siamo quelli in una cultura, in una nazione che è stata, come vi ho detto più volte, uno dei fari della civiltà mondiale, e su questo credo che non ci sia da discutere, e siamo in una nazione che ritiene la cultura inutile. E di conseguenza poi le cose, no? Vanno una dopo l'altra, si seguono. Quindi se studiare, capire, pensare, conoscere è inutile, evidentemente io non lo faccio e di conseguenza poi non mi rendo conto della gran parte dei miei comportamenti. E io o altri paghiamo, perché purtroppo, ragazzi, alla fine si paga. No, quindi, detto questo, quindi Maffesoli ci dice questo in prima istanza, ci dice guardate che l'attenzione alle cose del quotidiano è importante per rendersi conto della genesi della società. È nel quotidiano che si formano le relazioni, i rapporti, le istituzioni, i modelli di comportamento. Tutto quello di cui parliamo nasce dal costante scambio interpersonale. E qui vi ricordo ancora Simmel che parlava dello sguardo, no? Era una delle categorie più belle, secondo me, di Simmel. Dice la società nasce anche nell'occasionale sguardo allo sportello della posta. Non serve che io debba frequentare qualcuno, manco sapere chi è. Però il fatto che abbiamo avuto un'interazione, quella è il mattoncino, uno dei mattoncini sui quali cresce l'edificio sociale. Per cui più relazioni ci sono, migliori sono queste relazioni e meglio sta una società, no? Quando la modernità decide di fondarsi sui rapporti con le cose e non sulle relazioni con le persone, già lì sta decidendo di suicidarsi, perché i rapporti con le cose non generano quel tipo di legame di cui stiamo parlando. Potrebbero? Boh, non lo so, però guarda caso, anche lì la fiction e la narrazione stanno andando in quella direzione. Mi innamoro di Alexa, mi innamoro del, cioè, il famoso Alberto Sordi che si era innamorato del robot che gli puliva a casa, ma non mi ricordo, io e Caterina, com'era? Mi sembra che si chiamasse quel film, era già, come dire, doveva essere una commedia divertente, ma anche lì spesso e volentieri si anticipano i tempi. E ce ne sono quelli che si innamorano delle bambole erotiche, quelli che ormai hanno deciso che la bambola erotica è molto meglio di chiunque altro perché non rompe le palle, come dire, un sacco di cose, no? Come diceva la stessa storia della 12 motivi per bersi una birra e non frequentare qualcun altro, ecco, insomma, più o meno ci sono tanti esempi di questo discorso, ma anche qui non vediamo le conseguenze. Non vediamo le conseguenze di questa carenza di relazioni. Non vediamo che pian piano, appunto, sono sempre di più quelli che muoiono da soli, sono sempre di più quelli che telefonano al 118 per simulare o denunciare falsi accadimenti pur di parlare con qualcuno. Non parliamo di tutti i disperati che ci sono in giro. Che non sono disperati, facciamo finta che non ci siano, ci togliamo di mezzo. Molto più semplice. E che diventano tanti. E questo di nuovo è un segno che non siamo in grado di assicurare il buon vivere a tutti. Di nuovo. Quello è il metro. Io non credo ce ne siano altri. Il metro sarebbe quante più persone vivono bene nel nostro gruppo. Non uno che mi ardi e tutti gli altri che muoiono di fame, perché quello a me non mi convince, mi spiace. Sarò old fashioned, come si dice, ma continuo a trovarlo una cosa oscena. Ok. Io sento Bill Gates che mi dice per l'ennesima volta pago troppe poche tasse. Cazzo, allora fate qualcosa, no? Quanto dobbiamo andare avanti con tutti questi danarosi che poverini hanno questo problema, che pagano meno tasse dei loro segretari? Facciamo in modo che non accada sta cosa, non dovrebbe essere così difficile. Invece guarda i casi, niente, tutti che si lamentano, cazzo, pago poche tasse, però intanto continuiamo con i paradisi fiscali, continuiamo con tutte le varie legislazioni del caso, continuiamo con tutte le strane appartenenze che uno fonda una società qui, però sta in Olanda, oppure sta in Irlanda, oppure sta all'isola di Man. Boh, buffo, però poi paghi poche tasse. Vabbè, ad ogni modo, detto questo, al di là di questo, diciamo, arriviamo al tempo delle tribù, quindi a dei modelli differenziati di appartenenza, che credo sia assolutamente un discorso da tenere presente. Perché? Perché anche qui dobbiamo essere et, cioè quello che io trovo di Maffesoli è che a volte si dimentichi di esserlo e diventi out pure lui. Mentre invece il problema è che accanto a quelle che sono delle sopravvivenze, boh, potrebbe darsi, se vogliamo prendere un po' simmel, potremmo dire che si tratta di forme dove non c'è più vita. Però sono forme che continuano ad agire, ragazzi, eh? Non è che lo scansarsi o lo scostarsi dalla vita implica che queste forme diventino inerti e senza ulteriori conseguenze. No, le forme stanno lì, belle, solide, badano a sé. Quello è il problema, l'abbiamo già detto. So se avete sentito le ultime del Vaticano, che ultimamente mi sta anche simpatico, poverino, tutto quello che sta capitando, uno diventa a un certo punto anche un minimo, no, partecipa, compatisce. E allora che succede? L'obolo di San Pietro. Che è l'obolo di San Pietro? Boh, beh, mai sentito. Yeah, San Pietro, mi ricordo, è quello delle chiavi, ma l'obolo? Allora, l'obolo di San Pietro è l'ammontare delle elemosine che si fanno in chiesa. Avete presente quando passa quello che tutti... Ecco, ok, quindi sono un po' dei soldi. E stopo di San Pietro servirebbe per le opere buone. Se non che, mi pare, il 95% dell'obolo di San Pietro viene utilizzato per pagare gli stipendi del Vaticano. Quando mi dicevate che vuol dire la forma che si auto... questo significa. Vuol dire che le risorse che la forma dovrebbe utilizzare per fare il suo lavoro sono il 5% del 100% che invece viene utilizzato per farsi... perché lei sussista. Non so se mi spiego. Questa cosa noi spesso e volentieri non l'abbiamo in conto, ma le istituzioni, i gruppi, le associazioni, i partiti, le aziende, tutto questo costa. Non so se è chiara questa cosa. Costa. Non è a costo zero. Non è che tu c'hai una struttura che deve fare qualcosa e quindi tutto quello che dai a sta struttura va nel fare qualcosa. La struttura deve dotarsi degli strumenti per fare qualcosa. No? Quindi avrà bisogno di personale, avrà bisogno di locali, avrà bisogno di attrezzature, avrà bisogno di mezzi di trasporto, dovrà pagare bollette, dovrà avere degli abbonamenti. Tutto questo costa. Strano, ma vero. Allora, questa struttura che nasce con i migliori intenti, dovrebbe riuscire a praticare una forma di equilibrio. Una parte la uso per me e una parte la uso per fare quello per cui io esisto, perché altrimenti che sto a fa' qua? O no? Ecco, qui su questa cosa purtroppo non riusciamo più a capirci. Nel senso che la grandissima parte di ciò che tutti noi offrono con i famosi SMS della solidarietà, della comprensione, le spese, le quote, 10 centesimi per ogni euro che compri, tutte queste cose bellissime, poi non si sa mai dove cavolo vanno a finire. Perché servono a fare in modo che tu le abbia donate, o vogliamo pagare quello che ha fatto l'annuncio, la radio, la trasmissione, la televisione, i centralini, tutte queste cose sono care. Capito? Quindi bisogna entrare un attimo nell'ottica, ragazzi. Quando parliamo delle cose, è bellissimo dire le cose, come più o meno quello che diciamo delle leggi, dovremmo averne parlato, no? Tu fai una legge, non è che voi fate la legge e improvvisamente le cose accadono come dici tu. Perché la legge deve prevedere tutta una serie di famosi regolamenti attuativi che tu devi mettere in campo, perché altrimenti la legge non è che accade. Cioè qui c'è una logica che il fantasy in confronto è quanto di più realista nel pianeta, perché noi immaginiamo, no, fatta la legge improvvisamente tutti si comportano bene. No, che la legge dice delle cose, ma quelle cose poi chi le fa, come le fa, con quali strumenti le fa, con quali fondi le fa, dove, eccetera eccetera eccetera. Quindi il mondo è complesso, capite? Il mondo è complesso. Non puoi immaginarti, manco lontanamente, che qualcosa improvvisamente succeda esattamente soltanto perché l'hai detta. Il famoso buonsenso di cui parlavamo prima ti diceva quelle frasette tipiche, no? Tra il dire e il fare. No, c'è di mezzo il mare, che è grosso. Ecco, allora è vero, solo che noi ce lo siamo scordato, ma pare che dire una cosa è equivalente, perfettamente equivalente ad averla già fatta. E dopodiché vai ai conti e improvvisamente non te ne torna mai uno che è uno, sia nel trionfalistico che nel disastroso. Quota 100, ci hanno rotto i coglioni per 2 anni su quota 100, vai a fare i conti, quelli che hanno subito i quota 100 sono molti meno di quelli che si immaginava. Che fortuna abbiamo risparmiato. Come che fortuna abbiamo risparmiato? Abbiamo buttato tutti gli altri soldi, non abbiamo risparmiato questi, abbiamo buttato gli altri. Però capite che il problema è sempre sostanzialmente questo. Allora ste cose sarebbe opportuno che non le sapesse. Di nuovo la conoscenza, però fanno parte di quelle piccole cose noiose, pallose, che nessuno investiga mai, che non abbiamo mai guardato manco noi sociologi per tanto tempo, ma è lì che si fanno le cose, capite? È lì che accade quello che permette che poi finalmente il 5% dell'obolo di San Pietro arrivi a sti poveracci, o l'8 per mille, o il 2 per mille, o quello che diavolo succede, tutte queste cose. E lo stesso ragionamento, apro una brevissima parentesi che non vuole essere minimamente di parte, anche se io credo, so benissimo come la penserei, ma lasciamo perdere, ma il finanziamento pubblico ai partiti. Oh, magnifico, sappiamo di che parlo oppure non avete mai sentito, ecco, no, perché non sa mai. Allora, no, sulla base di questi ragionamenti appena fatti, vi pare sensato proibire il finanziamento pubblico dei partiti? I partiti costano. Dice, vabbè, ok, facciamo le donazioni. Oh, e questo è come il discorso degli scienziati di prima. E secondo te io faccio una donazione a un partito perché mi piace il partito o perché facendo io la donazione poi il partito farà qualcosa per me? È legittimo, no? Allora, visto che siamo d'accordo, mi stai chiedendo una domanda? No. Visto che siamo d'accordo sul fatto che i partiti, perlomeno credo, diciamo, visto che si può affermare senza troppi accordi, che i partiti sono un'articolazione necessaria, o dovrebbero essere un'articolazione necessaria della vita politica di una nazione, perché servirebbero a fare tutta una serie di cose, di aggregazioni di domande, insomma, servirebbero, certo questi no, ma insomma, vabbè. Ad ogni modo, posto che servono, allora chi è che dovrebbe farsi carico della spesa relativa? Qualcun altro? O noi? Perché non è che il partito funziona da solo, ragazzi, anche lì ci deve essere quello che alza il telefono, ci deve essere il telefono, ci deve essere la linea del telefono, ci deve essere l'elettricità, ci deve essere uno spazio dentro cui c'è uno seduto con il telefono in mano. Tutte queste cose noi le diamo per scontate, ma non sono scontate. Io vi cito la mia zingara di riferimento a casa, che mi disse, oh, io ho le finestre a casa. Ma chi di voi verrebbe mai in mente di dire a un altro, oh, io ho le finestre a casa? Cioè, avete mai pensato al fatto che servono le finestre a casa? No, perché stanno lì le finestre. Allora, voi mettetevi da parte di uno che invece non ce l'ha le finestre a casa. E quando lui ti dice, oh, io ho le finestre a casa, lo vedi che si sente orgoglioso delle cazzo di finestre che tu non hai mai preso in considerazione in vita tua, perché so finestre. No, è un problema di prospettiva. Non so se la cosa è chiara. quello che per te non vale un cazzo, per un sacco di gente, è dirimente. E se questa cosa non te la ricordi, non capisci. Quando ero ancora molto ottimista nei vostri confronti, facevo fare dei lavori di conclusione, vabbè, non voi siete tanti, no, ma in altri corsi davo delle tesi, dei lavori, delle cose. Allora mi arrivò un amico, che poi è diventato un amico, che era grandicello, insomma, che mi portò una canzone di De Gregorio alla quale non avevo mai fatto caso, che è Due Zingari. Non so se qualcuno l'ha mai sentita. Bella. E dice a un certo punto, De Gregorio, era il punto per il quale lui mi aveva portato tutto questo ragionamento, questa cosa in cui lui e lei sognano di avere un paio di scarpe. Noi ce ne abbiamo 10, 15, 20 a testa. Ecco, loro sognavano di averne uno. È lì che vedi le differenze, è lì che capisci che il tuo mondo occorre rivederlo, perché tu lo stai dando per scontato e non è giusto che tu lo dia per scontato, perché tutte quelle cose che per te non fanno la minima differenza, per altri significano un passaggio di status, una promozione, motivo di orgoglio. Ti verrebbe mai in mente che un paio di scarpe sia motivo di orgoglio? No, è raro, non credo. Oh, me lo auguro, però per carità, a me mi era mai venuto in mente prima. Come le finestre, d'altronde. Poi ho trovato la Zingara che mi ha parlato delle finestre, quindi come vedete le cose tornano. Però a me non sarebbe mai venuto in mente di dire con orgoglio che ho le finestre a casa. E mi sono sentito un verme quando me l'ha detto lei. Perché non mi era mai passato per la testa che uno potesse dire, oh, c'ho una porta. Cazzo, in che altro vuoi? Una casa, una porta c'è. No, non è così semplice. Tanta gente non c'ha manco le pareti su cui attacca la porta. Quindi, ecco perché il quotidiano è importante. Perché noi il quotidiano lo trattiamo con una tale scandalosa sufficienza che non ce lo meriteremmo neanche. Basterebbe poco, basterebbero 2 mesi, ma un mese a vivere come vive la mia Zingara. E chi la farebbe? C'ha 10 anni meno di me e pare mia nonna. Capite? Quindi, come vedete, la questione è anche terribilmente etica, per quanto magari non sembri. Però di fatto l'attenzione al quotidiano, l'attenzione alle piccole cose, la riscossa delle piccole cose, la riscossa del presente, che per Mafesoli era una, come dire, un'affermazione rivoluzionaria, perché al tempo si parlava sempre del futuro, si parlava sempre del passato, il presente era un tempo che non era importante, no? Invece se guardate oggi su internet, c'è, cioè, nelle varie citazioni, c'è quella del Dalai Lama, dice sono 2 giorni in cui non farai mai nulla, uno è ieri e l'altro è domani. È vero, oggi è il tempo in cui dovresti fare, però questa riscossa del presente, che suona un po' molto anche esoterica, no? Il carpe diem, la famosa frase strafatta oramai con cui giustifichi qualunque cosa accada oggi, vabbè, carpe diem, no, non era così, però vabbè, ad ogni modo questo momento di emersione del sacro, questa infrazione nell'ordine delle cose è fondamentale lì, capite? È qualcosa che deve essere presa in considerazione perché struttura il quotidiano. Il quotidiano è non a caso così importante perché è il luogo dove accadono queste infrazioni, è il luogo dove improvvisamente c'è un momento che è diverso. Se non lo contestualizzi questo diverso, se non contestualizzi questo scarto qualitativo, non lo capisci. Quindi insomma diciamo che è un argomento estremamente interessante e strutturato, al quale poi lui aggiunge una serie di altri toni, evidentemente, no? Il presente come appunto attimo dell'accadimento, presenza nel tempo, capacità di percepirsi, quindi anche di radicarsi, no? Abbiamo parlato del radicamento dinamico, che sono tutte espressioni, è un artigiano della lingua incredibile, Mafesoli, ha creato termini a sfare e sono quasi tutti sensati, non è semplicemente un gioco intellettuale, sono tutti termini che restituiscono aspetti di queste nuove teorie. Il radicamento dinamico è esattamente questo, ovvero sì, è il fatto che tu puoi agire, puoi allontanarti, puoi distanziarti solamente se appartieni, perché è quell'appartenenza che costituisce la tua forza altrove. Se tu non appartieni a nessuna parte, non sei neanche in grado di fare altro, perché non hai quelle radici immaginali, evidentemente, che ti permettono di avere il coraggio dell'incontro, di sopportare l'eventuale scarto cognitivo, di fare tutto quello che si richiede che tu faccia. Quindi questo presente è un presente qualitativamente estremamente importante, che però poi diventa, come dirà Mongardini qualche anno dopo, una trincea. Quindi dall'idea geniale della scoperta del presente al trincerarsi nel presente, disconoscendo quindi qualunque tipo di importanza del futuro e del passato, dimenticando la storia, dimenticando i processi, riducendoci al punto di cui parlavamo prima. Quindi, come vedete, anche qui sono tutti termini che hanno una loro contraddittorialità interna. Il presente è sì il momento qualitativo del vivere, ma è anche la minaccia del dimenticarsi tutto il resto, che è quello che poi è successo, di fatto. E poi arriva L'ombra di Dioniso, che è il testo dell'orgiasmo, che è una di quelle parole che sconvolse tutti i benpensanti francesi al tempo, perché come? Il sapere orgasmico, orgasmatico, è venuto fuori di tutto praticamente, però era esattamente questo, ovvero sia la rivendicazione di una delle tre libidines agostiniane di cui abbiamo parlato, no? La libido senziente, ovvero sia il fare le cose perché ti piace farle, stop, senza dover pensare alle loro, come dire, conseguenze di lungo periodo, senza farle perché così poi domani lui fa quell'altro e io posso poi ancora fare, che è un modo di costruire il nostro agire. Che è quello che poi giustifica in ultima analisi il predominio del denaro, questo, no? Se riprendiamo Simmel, ovvero sia che ogni mossa che io faccio non ha se stessa come fine, ma l'ottenimento di qualcos'altro. Quindi io voglio quello e per ottenere quello faccio questo, questo, questo e questo, e poi arrivo a quello. E tutto questo, questo, questo e questo, non li vedo per niente, perché sono tappe strumentali, non mi interessano, mentre sarebbero degne di un'altra attenzione. È il quotidiano il posto di questi piccoli gesti. È il quotidiano dove io studio per 3 mesi per preparare un esame. Poi mi ricordo l'esame, ma i 3 mesi che ho studiato? Quelli sono quelli che mi hanno permesso di preparare e superare l'esame. No? Ma io non me li ricordo più. Vabbè, ho studiato per 3 mesi. No, non è così. O non dovrebbe essere così. Non sempre, perché chiaramente non è che possiamo permetterci di stare perennemente in attenzione su qualunque cosa facciamo, però anche qui, come vi ho detto più volte, c'è questa logica della scelta che si fonda nelle tue corde. Ci sono alcune cose che dal tuo punto di vista sono più importanti di altre. Quindi a quelle cose che sono più importanti di altre, dedica più attenzione. È così che funziona. Non a tutto, perché a tutto non potremmo, no? Lo sappiamo, abbiamo un certo tempo, abbiamo una certa disponibilità, abbiamo certe capacità, quelli siamo. Fine. Però di quello che siamo, alcune cose le possiamo dedicare, no? Quello è il punto. Quindi capite che nel momento in cui cominci, e questo stranamente suona tanto zen, no? Se voi andate a prendere, che ne so, le 101 storie zen, testo che consiglierei a chiunque di leggere, o tutti i testi di Watts, oppure i testi sacri, tutti, che succede? Che tu arrivi, allora il primo che vuole parlare con Buddha lo fa aspettare 5 anni davanti alla porta, e già lì, no, avremmo perso la gran parte dei. Okay. Dopodiché, non è che dopo 5 anni, no, dopodiché ti mette a lavare i piatti, e poi ti mette a scopare per terra, e passano 12 anni, e dici, ma che cazzo, e dopodiché capisci, e non sai perché, perché dovresti aver capito, perché in questi 12 anni che eri lì e non fa niente, alla fine hai cominciato ad apprezzare le piccole cose. E quello che dice Simmel, e non solo tutti, perché lo Zen lo afferma da 5.000 anni, quindi figuriamoci, è che è attraverso le piccole cose che tu arrivi alle grandi cose. Quello è il punto, non altro. No? La famosa illuminazione Zen tu la ottieni ascoltando l'erba che cresce, dicono i maestri, che vabbè, per carità, non rientra molto nelle nostre corde, però di fatto appunto il maestro non ti mette a fare cose mirabolanti, ti mette a lucidare le ciotole, ti mette a pulire per terra, ti mette a fare il bucato e devi starci. Quello è il punto. Come diceva la mia insegnante di Tai Chi vuol dire lavarsi i denti stando attenti a lavarsi i denti. Provateci stasera. Voi quando vi lavate i denti pensate ad altro. Noi pensiamo sempre ad altro facendo le cose, e quello è il problema. Invece quello che insegnano tutte queste storie è che tu dovresti fare le cose pensando alle cose, non ad altro. È quello il presente, il concreto più estremo di Benjamin, e quello non è altro, è stare a fare lezione facendo lezione, o seguire seguendo, che sarebbe carino anche, voglio dire, no? Per molti versi. Senza pensare ad altro, pensare a quello che ti ha scritto, quella che ti ha scritto, quello a cui dovresti scrivere, quello che potresti fare, quello che berrai stasera, quello che faremo domani, il fine settimana, le feste, le vacanze, i viaggi, vado avanti, o lo sapete, è abbastanza normale, no? Quello è il problema. O perlomeno, insomma, dicono che sia il problema. Quindi sono queste le dinamiche che, come vedete, nel piccolo si trovano con una facilità inaudita. Tu abbassi la rete e tiri fuori cosa. L'orgiasmo, diciamo, per certi versi è in qualche misura questa erotica del sapere che riscopre, richiude, ripercorre anche appunto la suggestione simmeliana dell'amore. Il frammento sull'amore di Simmel è su questo, che dice Simmel: tu conosci quando conosci compassione. Ecco perché l'orgasmo è l'amore, perché ovviamente sono le immagini della passione, ma è chiaro che stiamo parlando nel senso figurato, no? Però è quello il problema, è che quando tu studi ci sono dei momenti in cui godi, insomma, non è bello da dire probabilmente, ma mi piace molto, ma insomma comunque ci sono dei momenti in cui veramente il pensare qualcosa, il leggere qualcosa, lo scoprire qualcosa è bello, nel senso forte del termine, non utile, bello. Ecco, quello è lo studio, quello che ti ricordi, perché una cosa che ti dà i brividi te la ricordi, la fai tua, la riutilizzi, la riformuli, la adatti, vedi dove va, che ci potresti fare. Questi sono i modi del fare le cose, e valgono non solo per lo studio ovviamente, ma per tutto quello che fai, come abbiamo detto, no? Il famoso messaggio che lancia Steve Jobs ai suoi spettatori studenti a Stanford è esattamente questo: fate le cose con passione. Poi, insomma, non so quanto lui lo praticasse, perché insomma non mi pare questo tipo particolarmente passionale da quello che ho letto, però famo conto che, diciamo, senza preoccuparci troppo della fonte del messaggio, il messaggio è bello. Stay hungry, no? Quello, appunto. Quindi il nesso, è uno dei nessi radicali che mancano alla nostra cultura oggi, è questo: cultura e passione, conoscenza e passione. Tu conosci bene ciò che ami, non ciò di cui non ti frega niente. Io ho temi, quando venite a chiedermi le cose, io mi rendo conto che non è bello, ma ci sono dei temi, dico, non mi frega niente, sono rilevanti, nessuno lo nega, ma a me non interessano, quindi non posso aiutarvi. Non so se è chiara la questione, cioè non posso sapere di tutto, quello è il punto. No, arrivate lì convinti che io abbia una conoscenza enciclopedica, per carità, so un po' di cose, ragazzi, ma non tutte, tante non le ho proprio manco lontanamente prese in considerazione, perché non me ne frega nulla. So che non è bello dirlo, forse non è, cioè, non è quello che vi aspettereste che vi dicessi, però sta così, io sono dei temi che non mi interessano. Fine. Quindi non li frequento, perché non avrebbe senso, io frequento quelli che mi piacciono. Sbaglio, perché poi dopo ovviamente quelli che mi piacciono casualmente non hanno mai nessun tipo di monetizzabile, vabbè, insomma non si trasformano in soldi, non mi viene il termine, ok? Quindi non sono quelli che pretenderebbe l'azione politica, non sono quelli che vanno di moda, quello che vi pare, ma chi se ne frega? Posso permettermelo, lo faccio, non c'ho una lira, però perlomeno studio quello che mi piace. Però il problema è esattamente questo: tu, per poter dare qualcosa, per poter utilizzare qualcosa bene, devi metterci della passione, perché sennò non conta niente, non funziona. Quello è il punto. L'orgiasmo non è una parafilia ulteriore che, di cui non avevano parlato, è questa connessione stretta tra il conoscere, il comprendere e la passione, che è fondamentale, capite? È quello per cui l'ombra di Dioniso arriva ovviamente da molto lontano, lo sapete, perché tutto il capitolo sul destino che avete nel libro, quello di Botes del bifolco, è lui, l'ombra di Dioniso, è il bifolco Dioniso, fondamentalmente, no? È lì che sta, qua sopra, che ci guarda e ancora aspetta, perché probabilmente, no, in qualche misura torneremo. E Dioniso è una di quelle, forze, di quelle figure della nostra cultura che in qualche modo sostanziano tutto l'altro, tutto quello che non abbiamo voluto prendere in considerazione, quello che ci ha spaventato, quello che continuiamo a svilire, rifiutare, evacuare, tanto per riprendere i termini, è tutto Dioniso. Il sesso sfrenato, la violenza, il vino, l'ebbrezza, la droga, metteteci quello che volete, è Dioniso. Ma Dioniso è anche la conoscenza superiore. C'è un po' un problema, no? Abbiamo visto che quando andate a leggere, Kerenia ha scritto un libro su Dioniso, bellissimo, che cominciano a essere testi un po', come dire, impegnativi, però chi avesse deciso che si è rotto le palle di leggere solite cose e vuole qualcosa di un attimo più stimolante, il Dioniso di Kerenia è un testo che merita. È quello che ti dice cosa? Che sotto il tripode di Apollo c'era Dioniso. Quindi le fulminazioni intuitive della Pizia non venivano solo da Apollo, venivano da Apollo e Dioniso. Quindi in questo caos, il famoso caos danzante di cui parla Nietzsche, no? Dobbiamo avere del caos per partorire una stella che danza. Ecco, esattamente quello. Il problema del caos è questo, che ci terrorizza, ci spaventa, ma non riusciamo a farne a meno. Non c'è verso che ne facciamo a meno, ma anche nella lingua, ve l'ho già detto, no? Dov'è che il brodo primordiale, la vita, l'inizio, da dove viene? Viene dal caos. È il caos, la madre. La matrice delle cose, il caos. Se vogliamo riformulare Weber, che dice Weber? Il divenire privo di senso? E che cos'è un divenire privo di senso se non caos? Questo è il punto. Quindi lo sappiamo benissimo che è da lì che veniamo, è lì che attingiamo per rimettere in piedi le cose, è ciò che usiamo, è ciò in cui in qualche misura c'è il tripudio. Il caos è la gioia animale, il caos è il godere senza porsi problemi, tante cose, tutte stigmatizzate molto attentamente perché chiaramente dovessimo divertirci troppo. Però, insomma, comunque. Quindi noi abbiamo un rapporto col caos che è un rapporto estremamente complicato. Perché da una parte non facciamo altro che tentare di limitarlo con tutte le strutture, le burocrazie, le gabbie del caso, e dall'altra invece continuiamo a volerlo. Vogliamo sballarci, ragazzi, binge drinking, shot a pioggia, tonnellate di cocaina, ne vogliamo parlare di queste cose o no? Famo finta che ci stanno pure noi, oppure sarebbe il caso di cominciare a farci due conti? L'import di cocaina in Europa aumenta del doppio ogni anno. Quest'anno hanno sequestrato qualcosa come 400 tonnellate e sono una frazione di quello che si poteva, che dovrebbe essere arrivato. Ecco, figurati. Allora, chi se le pippa queste tonnellate? Gli spacciatori? Perché tutti ce l'hanno sempre gli spacciatori che sono cattivi. Ma la mia domanda è: se come me, che purtroppo ammetto, l'ho detto tutto, posso anche dire, non ho mai pippato un grammo di coca in vita mia, mai. Come diceva il mio amico mistico, attenta serve. In effetti, ho preso, come dire, ne ho tratto lezione, non mi sono mai drogato in vita mia, quindi non posso dire, eccomi qua, bello e dannato, no, brutto e manco drogato, quindi figurate. Però, voglio dire, se tutti gli dicessero, ti è piede sta roba e sbatti, vabbè, faccio quello che te pare, non ci sarebbe, no? Credo l'esigenza di riportare, di continuare a portare tutte queste tonnellate. Perché loro le vendono, ma c'è qualcuno che le compra. E noi di questo qualcuno che le compra non diciamo nulla, perché poi dovremmo cominciarci a porci una serie di problemi, tipo perché i topi delle grandi metropoli italiane sono più cocainomani di quelli che stanno al piano di sopra? Perché non c'è una stramaledetta banconota priva di tracce di coca? Quindi temo che, tutto sommato, pur senza volere, dovrò averne assunta un po' anch'io, perché uso la carta di credito spesso e volentieri, ma insomma, qualche banconota mi capita. Ecco, questi problemi, no? Perché? Perché c'è un fortissimo ritorno dell'eroina? Perché non smettiamo di sintetizzare droghe sintetiche? Perché beviamo qualunque cosa purché non ci si capisca più un cazzo? L'amaro, oh ragazzi, l'amaro. Gli shot d'amaro, quando ho visto gli shot d'amaro me lo ammazzato, ho detto, è che mo cominciamo solo col biancosarti e abbiamo finito, perché non c'è niente di più deprimente per certi versi, però questo è ciò che accade. Allora ne vogliamo parlare o no? Perché sarebbe carino parlarne. Perché in un posto che dovrebbe essere la miglior cultura possibile o il migliore dei mondi possibili, l'unica richiesta che io rivolgo a ciò che uso è di farmi non pensare, di farmi uscire, di farmi distrarre, di farmi stare da un'altra parte. Tutto quello che volete, il famoso Elogio della fuga, altro libro bellissimo da leggere, che tra l'altro fornisce l'incipit a Mediterraneo, per chi ha un minimo di cultura cinematografica potrebbe essere carino. Ecco, allora. No? Vogliamo parlarne di questa cosa o no? Perché sarebbe interessante. È Dioniso. Tutte queste tonnellate di coca è Dioniso, mica è qualcun altro. Le Baccanti. il sesso sfrenato, la violenza, la morte, lo smembramento, cioè di tutto in Dioniso. E noi continuiamo a far finta che no, noi anzi, no, le nostre culture sono tutte tranquille, pulite, ordinate, asettiche, no? Come la famosa mucchina, e via discorrendo, ma no, non è vero. Le nostre culture sono quello che stiamo cominciando a vedere purtroppo in modo piuttosto evidente, no? Nelle comunicazioni dei giornali, nei video amatoriali, non c'è più modo di scappare da questa cosa. E forse sarebbe il caso di parlarne, perché Maffesoli ne scriveva nell'82, sono passati 40 anni. Quindi, come vi dicevo, no? Ecco. Madonna, 40 anni. 38, meglio, perché non è che cambi molto, se devo dire, però insomma. Ah, ecco, fortunata mortale. Io mi laureavo nell'82. Vabbè, lasciamo stare. Allora, no, non è vero, mi sono laureato più tardi. Cominciavo l'università. Famoso un piccolo sconto, sennò diventa catastrofico. Allora, no, quindi, che ora è? 15 e 27, vuol dire che se... Vabbè, facciamo un piccolo break, va. Ok, allora, ultima frazione, quindi veramente ora mai più. Qualcuno vuole che spieghi qualcosa di specifico su quello che stiamo dicendo?
Lo schema dell'animato di Durand.
Lo schema dell'animato di Durand. Allora, finiamo un attimo quanto di rilevante di Maffesoli. Abbiamo seguito più o meno le varie opere di riferimento. Tempo delle tribù, come dicevamo, Tomba di Dioniso, il tempo delle tribù. Viene poi nel Vuoto delle apparenze, che è un altro bel libro, poi ne sono stati una carrettata, però questi diciamo sono quelli più importanti. E credo che la parte in larga misura metodologico, diciamo di sistemazione anche teorica della gran parte delle sue cose siano due testi. Uno è La conoscenza ordinaria, ma è un testo difficile da trovare, e l'altro invece è Elogio della ragione sensibile, che invece cito e ricito spesso e volentieri perché è un testo molto molto interessante. Come credo di avervi già detto, il termine elogio è un termine che ha un suo background piuttosto significativo. Il primo che conosciamo bene è l'elogio della follia di Erasmo. Quindi il modello evidentemente è lo stesso. Che vuol dire? Vuol dire parlare bene di qualcosa che normalmente viene invece molto mal considerato. Quindi è un atto polemico. Uno dei registri di Maffesoli è il registro polemico. Maffesoli non si è mai sottratto a nessun tipo di polemica e in Francia le polemiche ancora hanno una loro vivacità tutta diversa dalle nostre, cioè qui di polemiche non se ne sentono da anni. In Francia si piano proprio veramente per il collo, negli Stati Uniti non ne parliamo, cioè la mia collega a Toronto è stato molto carino, devo dire, perché quando ho cominciato a fare la mia tesi di dottorato, illo tempore, partivo da un testo che era un testo che si chiamava Simmel as a Bricoleur, dei coniugi Weinstein, che trovate citato nei miei saggi spesso e volentieri. E a Toronto ho conosciuto la Weinstein superstite, la moglie della coppia, che è una vecchietta divertentissima. Siamo diventati amici, ci stiamo mandando tutte cose, eccetera, eccetera. Troppo divertente. Continua a lavorare, adesso sta lavorando sulla capacità creativa e immaginale delle rock band, tanto per darvi un'idea del tipo, insomma, tipino notevolissimo. E ora non mi ricordo perché ho cominciato a raccontarvelo, però l'età com'è problematica. L'elogio della per la polemica. Ah, ecco, brava, meno male, ecco, no, perché come sono arrivata a Dina, ecco. La quale mi ha mandato: oh, mi ha mandato una serie di saggi scritti da lei e il marito contro altri sociologi americani. Ma manca solo che sia piena parolacce, vi giuro, le risate con le notazioni della parentesi, con i punti esclamativi, che faccia, una faccia come il culo, cioè delle cose dell'altro mondo. Ho detto, vedi, sarebbe carino adottare sto stile anche qui, perché tutto sommato magari vivacizzeremmo un attimo un dibattito che altrimenti, insomma, rischia di essere un tantino comatoso. Invece loro si viene proprio de petto, cioè questo ha scritto questo, questo, vi rendete conto di che cazzo pretende? Che è un po' Pareto. Se voi andate a leggere le lettere di Pareto, l'idea era questa, però non le lettere, questi scrivono proprio i saggi, cioè più una gente de petto proprio, quello ha detto così e non va bene per questo, questo, quest'altro motivo, una vergogna, uno scazzo, cose veramente divertenti. Quindi diciamo, Maffesoli per certi versi, nelle sue tirate contro i sepolcri imbiancati e tutte le varie categorie assortite di ben pensanti borghesi, ha spesso e volentieri questo atteggiamento. L'elogio della ragione sensibile è molto interessante, perché non solo chiarisce alcuni punti appunto relativi al fatto che si tratta di un ossimoro, perché ragione sensibile, come abbiamo detto, non sono due termini che non vanno bene insieme nell'ottica cartesiana. La ragione non ha a che fare con i sensi, anzi, la ragione è lo strumento che ci permette di sottrarci all'inganno dei sensi, secondo Cartesio. Vi ricordo che Cartesio era tanto paranoico da aver pensato a un certo punto che fosse proprio Dio che ci voleva ingannare. Quindi, insomma, ci sono una serie di livelli di paranoia notevoli anche nell'autore in questione. Però, insomma, diciamo che l'idea generale era esattamente quella che informava un po' tutta la rivoluzione scientifica, che veniva dalle scoperte tecnologiche, nel senso che questa polemica contro i sensi, oltre a investire evidentemente tutta la parte emozionale, la parte sensuale, nel senso, diciamo, che ci aspettiamo un po' di più, quindi erotica e via discorrendo, se la prendeva anche con l'inganno dei sensi, del quale ci si era accorti grazie ai microscopi, ai telescopi, a tutte queste nuove tecnologie che ci permettevano di vedere le cose come erano in realtà. Cioè, l'occhio della mosca non è un occhio, un grande occhio normale, completamente piatto e liscio, ma è composto da tutta una serie di sfaccettature. Il bordo del coltello non è liscio, affilato come mi sembra, ma continua ad essere comunque zigrinato e completamente. Cioè, quindi ciò che io vedo non è com'è in realtà. Come vedete, qui c'è già uno dei passaggi per i quali poi io mi fido più delle macchine, perché le macchine sono quelle che svelano e rivelano l'inganno dei sensi. No? Grazie alle macchine io posso dire, vedi, i miei sensi mi stanno truffando, perché la luna non è come apparentemente mi sembra piatta, ma se la guardo col telescopio c'ho tutti i crateri, le cose, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Giove alle lune, eccetera. Quindi questo è uno dei punti centrali. Quindi parlare di ragione sensibile vuol dire andare contro tutto questo. Vuol dire restituire al portato dei sensi, all'esperienza diretta, a tutto ciò che è emotivo e sensibile, un prestigio, una dignità che noi gli abbiamo sottratto. Ed ecco perché l'elogio, della ragione sensibile vuol dire parlare bene di qualcosa che invece noi abbiamo tritato da 300 rotti anni a questa parte. E ci sono anche tutta una serie di metodiche che nel libro vengono presentate per riuscire ad avvicinarsi in qualche modo a questo tipo di sia ideale che di ricerca, diciamo, che è un po' diversa. Quindi invece della rappresentazione c'è la presentazione, no? Vuol dire tentare di essere il più possibile vicini a ciò che viene, di cui si discorre, e non tracciarlo come immagineremmo che fosse. Cioè, una rappresentazione vuol dire una descrizione orientata di qualcosa. La presentazione, invece, dice Simmel, scusatemi, Maffesoli, è carezzevole, è intima, è un avvicinarsi all'oggetto tentando di metterne in luce le caratteristiche a prescindere da me che lo osservo. Quindi non è oggettività, ma è un rapporto con l'oggetto qualitativo e non quantitativo e remoto. È un po' quella che Goethe chiamava l'Anschauung. Comunque andiamo nel... ho notato. Però vabbè, ci ho scritto un saggio da poco, quindi ogni tanto lasciatemi andare un attimo per la cosa. Quindi una visione che non è contrariamente all'archetipo che noi, diciamo, al modo con il quale noi concepiamo la visione come distanziante, ma è una visione invece che tende a confondere. Mi sa che si è arreso, sì. Vai da Cristina, per favore. Grazie. dicevo che tende a confondere e a far perdere la separazione tra soggetto e oggetto, che è un'altra delle figure delle dicotomie cartesiane di base sulla quale costruiamo tutto il nostro sapere. Noi abbiamo costruito il sapere scientifico esattamente sulla distinzione tra soggetto e oggetto. Poltergeist. Allora, attraverso la visione sia goetiana che zimmeliana che maffesoliana, che è questa presentazione, invece l'oggetto viene restituito a una sua dignità, a una sua, a un suo spessore all'interno delle nostre dinamiche, e non è più così facile esserne separati. In qualche modo equivale a quello che abbiamo detto per i rapporti primari e secondari, per le relazioni, nel senso che nel momento in cui stabilisci con l'oggetto questo tipo di rapporto, poi è difficile trattarlo come l'oggetto di consumo normale che butti. Tanto per essere concreti, per certi versi è un tipo di rapporto che ha anche un senso ecologico per molti aspetti. Perché? Perché noi oggi siamo una cultura che getta le cose più che ripararle, no? Perché non è conveniente ripararle. Non è conveniente da un punto di vista economico, forse, ma da un punto di vista ambientale lo è, come? No? Ci sono i pochi che sono rimasti a fare i tecnici, quelli che prima erano i tecnici, i radiotecnici, tutta questa gente qui, che conoscevo piuttosto bene. Sono rimasti soltanto quelli che curano particolari oggetti, perché la gente, voi anche, credo io, ha degli oggetti ai quali non vuole rinunciare, ma quell'oggetto lì, non alla categoria. Non è che io voglio un televisore, voglio quel televisore, perché quel televisore per me è importante, è qualcosa di più di un oggetto, è un ancoraggio mnemonico, è qualcosa che mi ricorda qualcuno, ha un particolare qualcosa per il quale è unico. Questo è il punto. È chiaro che il consumismo invece è il contrario completo di questo discorso. Allora, il mio televisore si rompe, lo butto e me ne compro un altro. Anzi, manco se rompe, me ne compro un altro perché è meglio di quello che ho. Solo che tutte queste cose che io butto poi da qualche parte vanno. Come dicevamo prima, le famose conseguenze che non abbiamo preso in considerazione, no? Le conseguenze delle... Meno male che non avete cantato nulla, sennò cominciava a diventare... le conseguenze delle... Le famose cannucce di plastica, no? Adesso improvvisamente McDonald's è diventato un paladino del liberiamoci delle cannucce di plastica, ecco. Però è tutto così, nel senso che ogni cosa che noi facciamo ha conseguenze, no? E non è che devi essere di nuovo un genio per renderti conto che se tu ogni volta che usi una cosa poi la butti, quella non è che improvvisamente scompare come nei videogame, ma rimane lì, come i cicche delle sigarette, come i bicchieri di plastica, come le buste di plastica, le bottiglie di plastica, tutto quello che volete. E sono, anzi, tutto sommato, questi esempi abbastanza non perfetti, perché sono concepiti per essere buttati, il che ce la dice lunga già da prima. Però se a questo aggiungiamo pure tutto il resto, ovvero sia quello che potremmo riparare ma non ripariamo perché tanto non vale la pena, perché non è economico, e sta montagna dei rifiuti poi diventa appunto l'isola dell'Oceano Pacifico, lo sterminio delle specie animali e via discorrendo. Quindi insomma ci sono regolarmente delle connessioni tra queste cose, che era più o meno quello che appunto dicevo sosteneva Goethe, ovvero sia che ci può essere una vicinanza all'oggetto che porta comunque a un pensiero scientifico ma concepito in altri modi. È molto interessante, ma ne parleremo eventualmente in qualche altra occasione. Ad ogni modo, Maffesoli, dicevo, nell'elogio della ragione sensibile presenta una serie di metodi di indagine, di comprensione del mondo, che sono diversi da quelli che vengono utilizzati normalmente, perché appunto sono basati sul qualitativo, sono basati sulla carezza, non sul graffio. E qui c'è tutta la famosa questione divertente della violenza del concetto, no? Nel senso che abbiamo detto che il concetto è una forma di conoscenza violenta. E il problema è che Maffesoli, che appunto parla pure parecchie lingue, ci si è divertito sopra, nel senso che in tedesco concetto si dice Begriff, e Griffe in francese vuol dire graffiare, per cui lui dice appunto c'è bisogno di un sapere carezzevole, perché il sapere concettuale graffia, e io invece devo trattar bene le cose con cui ho a che fare. Insomma, ci sono tutta una serie di registri e di livelli estremamente interessanti. Quindi diciamo appunto, con l'elogio della ragione sensibile si chiude quella che è in qualche modo la fase fondativa del pensiero maffesoliano e della sociologia del quotidiano. Dopodiché lui comincia ad applicarla a tutta una serie di altri di oggetti specifici, quindi c'è un testo che, se farete la tesi con me, probabilmente vi dirò di leggere, che si chiama La parte del diavolo, che è molto molto bello, sul male, non a caso. C'è un altro testo che è sull'istante, l'istante, però non mi ricordo come si chiama, l'istante benedetto, l'istante assoluto, boh, vabbè. E poi ce ne sono svariati altri, insomma, dopo, diciamo che è una produzione che uno può anche perdere un minimo di vista. A parte forse Il ritmo della vita e La trasfigurazione del politico, che sono due bellissimi libri. La trasfigurazione del politico è quello su cui si fonda in larga parte l'ultimo capitolo del mio, quindi la famosa coppia potenza-potere, astuzia e via discorrendo, che sono una serie di idee che poi si cominciamo a vedere anche lì. Se leggete La trasfigurazione del politico, pare che parli della vita politica di oggi, ma l'ha scritto 20 anni fa. Quindi anche lì la capacità di previsione delle linee di sviluppo dei processi sociali che ha Maffesoli è fuori dal comune, ed è uno dei motivi per i quali lo odiano in parecchi, perché appunto fa cose che non dovrebbe fare, utilizza modi che non sono tutti censurano, però guarda caso poi lui imbrocca le cose e gli altri no. Sta cosa è seccante. Però è così, di fatto andate a leggere La trasfigurazione del politico e trovate tutti i partiti personalizzati, tutte le varie leghe, i populismi, c'è tutto, già prima. Perché, come abbiamo detto più volte, se hai gli strumenti adatti, il divenire sociale non è così imperscrutabile. Poi dopo ci sono variabili che non credo avrebbe immaginato manco Maffesoli, tipo Boris Johnson in Inghilterra o Trump in America, non credo che ci potesse arrivare. Però di fatto, insomma, l'andamento era palesemente quello. Quindi, insomma, ecco, diciamo che è un autore che merita una certa attenzione. Se qualcuno si vuol dilettare nel leggerlo, non è che il benvenuto per lui, voglio dire, perché poi, insomma, a fin dei conti. Ora, invece, lo schema dell'animato, mi chiedeva il vostro collega, ed è un discorso un tantino diverso, nel senso che qui parliamo del maestro di Maffesoli, quindi di Gilbert Durand, come abbiamo detto. Gilbert Durand, che credo ci dia anche lui una... che sarebbe interessante lavorarci da un punto di vista metodologico su queste cose, nel senso che anche gli strumenti dell'archetipologia di Durand sono estremamente utili per comprendere la realtà. Dimostrano quasi tutti i libri che ha scritto, anche lì una serie di analisi estremamente originali, ma poi realizzatesi, quindi c'è una necessità di porre più attenzione. Il problema dell'animato per Durand cos'è? Dunque, noi abbiamo comunque un problema con l'animato e con l'animale, no? Abbiamo un problema che abbiamo descritto e definito milioni di volte dal punto di vista della res extensa cartesiana, perché appunto noi siamo di fatto una unità contraddittoriale tra animale e qualcos'altro, ed essere umano, diciamola, mettiamola così, o perlomeno l'animale comunque ha una componente, l'essere umano ha una componente animale molto significativa, che però disconosce. Di nuovo è quella che fa parte della res extensa, è probabilmente una delle basi sulle quali poi il concetto di res extensa è stato elaborato. E questa base animale è ovviamente problematica. Perché? Perché nel discorso corrente, no, in quello che poi struttura tutto il paradigma cartesiano, è la fonte dell'errore, come dicevamo prima, no? I sensi ingannano, quindi io mi comporto in modi non razionali sulla scorta dell'inganno dei sensi o dello sviamento delle passioni. Allora perdo la brocca per qualcuno, faccio cose che non farei mai, mi comporto in modi non mantengo fede ai miei impegni, non rispetto le mie cose, eccetera eccetera eccetera. Quindi, insomma, di fatto nella nostra cultura il contributo delle passioni, delle emozioni, degli istinti è sempre stato dipinto come nefasto. Tant'è che, come diceva Damasio, quando ho cominciato a studiare io ero convinto che ci fossero proprio due sistemi nervosi diversi, uno per la ragione e uno per le emozioni, perché da come me l'avevano messa pareva così. Poi di fatto, invece, come abbiamo visto, ce n'è uno e funziona pure in un altro modo. Ma comunque, allora, questo animale quindi ci crea delle difficoltà. Però questo è un livello, diciamo, quasi da bar, in qualche misura, no? Se cominciamo a rifletterci un po' di più, ci accorgiamo che ci sono degli altri strati di difficoltà nei rapporti con l'animale. Uno lo mette bene in luce Neumann, abbiamo visto, ed è quello dell'attrazione dell'animale. L'animale è ciò da cui veniamo, l'animale ha un grandissimo, perlomeno noi immaginiamo, abbia un grandissimo vantaggio su di noi, ed è che vive nel momento l'animale. L'animale non sa di essere mortale, l'animale è di fatto a tutti gli effetti immortale, anche se poi muore, perché non lo sa. Non saperlo equivale ad essere immortali. E questo, capite che dal nostro punto di vista non è poco. Ma poi oltretutto l'animale è il simbolo del non convenzionale, è il simbolo dello spontaneo, è il simbolo di ciò che viene fatto per il gusto di farlo, quando se ne ha voglia, mangiare, bere, defecare, avere rapporti erotici, dormire, quando serve, quando vuoi. Tu parli con un gatto, quello ti guarda, poi chiude gli occhi e dorme. Gli fa come stavo parlando. E invece niente, cioè, gliene può fregare di meno. E idem, no? Come con tutta un'altra serie di questioni. Quindi dal nostro punto di vista l'animale ha un fascino. Fascino che cresce con l'aumentare del peso delle convenzioni. Tutte le cose che non puoi fare se non in certi momenti, in certe circostanze, secondo certe regole e via discorrendo. Più queste prescrizioni aumentano, più l'animale diventa attraente, perché appunto è un altro da ciò. Dimmi. L'abbiamo deciso, semplicemente, l'abbiamo deciso, però probabilmente l'essere mortali comporta un tipo di consapevolezza che forse l'animale non ha. Metto il forse perché, non lo so, non mi sento assolutamente di essere così, come dire, però nella rappresentazione che noi facciamo dell'animale questo è uno dei tratti fondamentali. Sì, decisamente, però non è detto che questo voglia dire che poi lo applica a sé, perché applicarlo a sé vorrebbe dire avere un concetto di sé. È tutto lì il punto, non so se mi spiego. Cioè, la nostra ipotesi è che l'animale, non avendo consapevolezza di sé, non possa imputare, queste sono delle imputazioni complesse che facciamo noi, cioè vedo uno morto e siccome quello è simile a me, deduco che potrebbe capitare anche a me. Ma, insomma, c'è una serie di step razionali abbastanza seri, che presumiamo gli animali non siano in grado di fare. Prendono atto del fatto che l'altro è morto, questo sicuramente. Ho avuto una gatta che è stata depressa per quasi 6 mesi quando è morto l'altro a casa. Però che questo voglia dire che poi prefigurino il fatto che può capitare pure a loro, ecco lì, su quello sarei un attimo più, come dire, dubbioso. Poi non mi sentirei di escluderlo, ma non credo di poterlo affermare, anche perché il gatto idiota che era morto, quello della gatta depressa, era uno che si sedeva regolarmente sul ciglio del tetto e si sporgeva di sotto guardando il signore, fermo! Come se poi infatti per cascata, ovviamente. Ecco. Quindi, come dicevamo, ci sono comportamenti che, ecco, anche lì non c'era una valutazione delle conseguenze, però da un gatto mi aspetto, da un essere umano meno, ecco, mettiamola lì così. Ad ogni modo, quindi noi abbiamo, come dire, visto quanto questo sia significativo, per esempio, nella narrazione dell'Odissea, no? Abbiamo visto che le sirene sono esattamente questo. Le sirene sono l'attrattiva, ovviamente nefasta, nell'ottica della narrazione diurna. Le sirene sono notturne, evidentemente, perché sono sott'acqua, nel profondo, nel buio, ingannevoli, quindi hanno tutto ciò che Durand classifica come regime notturno, e sono la minaccia peggiore che possa capitare all'eroe diurno, che guarda caso è Ulisse, evidentemente, no? Il quale però ovviamente le sfida e riesce a vincere perché è furbo e quindi si va alle gare e non riesce a fare ciò che vorrebbe fare. Questo è il punto. Cioè, non è che Ulisse con uno sforzo di volontà non lo fa perché non può, perché si è messo in condizioni di non poterlo fare, ma lui lo farebbe. Quindi, come vedete, la questione contraddittoriale è molto marcata. Quindi, di fatto, dice Neumann, l'animale a noi spaventa perché ci ricorda da dove veniamo e oltretutto ci potrebbe spingere a volerci tornare. Perché potremmo anche dirci, ma perché non ricominciamo a essere come eravamo? No? Come diceva la guida intergalattica per autostoppisti, comincia nel momento in cui uno dice, ma sai che sarebbe un'ottima idea scendere dagli alberi? Ecco, allora potremmo risalire sugli alberi, forse, tutto sommato, e piantarla con tutte queste stronzate. Quindi è una minaccia che è lì costante, ed è una minaccia che, come vedete se ci fate caso, ha molto a che fare col senso della vita. Cioè, nel momento in cui non riesci più a capire perché fai le cose che fai, che hanno un costo pure loro, perché vi ripeto, le convenzioni, le regole, le rinunce, l'adeguarsi alle procedure, tutto questo ha un costo. non è banale, non è naturale, no, se vogliamo usare questi aggettivi che sono sempre un po' complicati, però comunque diciamo, non viene col pacchetto della nostra, del nostro atterrare sulla Terra, ce lo siamo costruito noi per tutta una serie di ragioni che vabbè possiamo esplorare quello che volete, ma ha un costo. E che allora deve valere la pena, lo stavo dicendo col vostro collega prima, questa è un'idea che mi è venuta prima, quindi è del tutto nuova, scusatemi se non si capivo, perché non è detto che riesca a metterla in forma decente, però di fatto il punto è questo, ovvero sia tu per fare le cose nel sistema che ci siamo costruiti in particolare, ma probabilmente in quanto essere umano, hai bisogno di un surplus di spinta, perché le cose che tu fai costano, da essere umani non è gratis. Non so se la cosa è chiara. Cioè io fare le cose che faccio, le faccio se ne vale la pena. Il problema dov'è? Che noi abbiamo pensato, abbiamo deciso da un po' di tempo a sta parte che il valere la pena sia semplicemente qualcosa di monetario. E non è così. È lì il dramma. È dove la questione dell'orgiasmo e dell'erotica del sapere entra in gioco. Perché invece è proprio esattamente quel qualcosa in più che ti dà la passione che fa sì che valga la pena non fare il filo a quella che ti piace, perché non mangiare quello di cui hai voglia, perché non fare una cosa che vorresti fare perché non puoi, perché non hai il tempo, perché non è il momento, perché il tuo ruolo non te lo permette, eccetera. Tutto questo costa. Allora tu questo lo affronti se ne vale la pena, no? Nelle canzoni rock c'è uno dei ritornelli standard, è mi sono svegliato stamattina e non so perché mi devo alzare dal letto. Ecco, quello è il motivo. Se voi leggete le riviste, le rubriche di posta sulle riviste, sentite i messaggi alla radio, spesso e volentieri uno dice, ma perché devo fare sta cosa? Perché mi devo alzare oggi e devo andare? Un'ora di traffico che non vorrei cibarmi. Ad avere a che fare con persone che non mi piacciono. A fare cose che non mi interessano. Tutto questo per avere 1200 euro a fine al mese? Basta? No. Quello è il problema. Allora mi drogo, bevo, mi dimentico, aggiro, faccio finta, è tutto il ciclo di quello che ci stiamo portando dietro. Perché? Perché quello che facciamo in linea di massima oggi non ne vale più la pena, perché manca il senso. Se tu dai un senso a ciò che fai, tu questa cosa la fai, ottieni un ritorno economico, ma stai anche facendo qualcosa che abbia una ragione, un qualcosa che ti permetta di dire sì, mi sono rotto le palle per 8 ore, però cribbio, no? Che è quello che diceva il vostro collega, che ha detto, c'è scritto tanto, e lui mi ha detto, vabbè, è colpa sua, ha detto, vedi, valeva la pena di stancarsi, perché qualcuno trovasse così interessante una pagina e mezzo di roba. Ecco, e questo è il punto, non è il fatto che mi pagano, perché a me mi pagano, sempre, no? Ma non è quello che giustifica il fatto che io sia qui, quello che giustifica il fatto che io sia qui, è che a lui interessava. È un'altra cosa, non so se sta cosa è chiara. E quindi io non ho nessuna difficoltà a continuare a fare lezione. Se dovessi venire a fare lezione solo perché mi pagano, farei altre lezioni. Che a me non conviene. Non so se questa cosa è un altro dei discorsi che abbiamo fatto, ma che forse non abbiamo declinato. Ma il problema della qualità è anche un problema di spesa. E Deleuze toccherebbe cominciare a vederlo un attimo più d'attenzione. In quest'ottica. C'è un altro autore francese, un sacco d'autori francesi che meriterebbero grandi approfondimenti, uno si chiama Gilles Deleuze, ed è un altro che parlava della spesa, giusto appunto, che devo dire non l'avevo mai considerato in quest'ottica. Però appunto il problema della spesa è questo, ovvero sia, se io faccio qualcosa con passione, come dicevamo prima, io pago, mi stanco. Detto in modo semplicissimo, cioè la domanda è più stancante fare una lezione a braccio per 3 ore o leggere slide? Senza nessuna critica verso i miei colleghi, o perlomeno insomma, col minimo di critica che si possa, però di fatto è più stancante l'uno e più stancante l'altro. È ovvio che è più stancante fare una lezione a braccio per 3 ore. Allora perché io dovrei fare una lezione a braccio per 3 ore se non mi piacesse farlo? Ma basta che piaccia a me? No, perché una lezione non so soltanto io, se no me ne sto a casa e parlo con lo specchio per 3 ore. Almeno risparmio il viaggio a Narni, il pranzo a Narni, il pernotto da un'altra parte, sempre le cose che costano, no? A me interessa, a me poi oltretutto quello che io so, più o meno lo so, ma magari qui lo articolo meglio, ecco per esempio capitano queste cose, per cui bello, oggi vale molto la pena. Però al di là di questo, quello che conta è che quello che io faccio abbia un senso, e il senso del mio insegnare qual è? Che voi impariate. Fine, non ce ne sono altri. Non so se questo è chiaro. Allora, a fronte di questo, io sono disposto ad avere a che fare col ministero per la sua, con la, tutti quanti i colleghi per il coordinamento del corso di laurea, con tutta una montagna di rotture di palle che voi manco ve la figurate lontanamente. Che veramente mi fa fare la domanda, ma perché? Non sto meglio a casa? Potrei. Non so se la questione è chiara, nessuno m'obbliga a farle ste cose. Quindi, il valer la pena, come vedete, o perlomeno il far sì che ciò che tu fai non sia un peso, ma convenga, ti piaccia farlo, ti porti qualcosa, è strettamente correlato all'interazione e alla passione. Anche, chiaramente. Naturalmente sì, anche questo, però capisci che se questa dimensione la sopprimi e trasformi il ruolo, come abbiamo fatto noi, in una serie di momenti meccanici ripetibili, tutto questo si perde. E tu diventi alienato, nel senso serio del termine, no? Nel senso che fai delle cose perché le devi fare. E basta, non perché è importante che tu le faccia o perché è bello farle, ma perché le devi fare, perché rientrano i tuoi obblighi. Allora io devo insegnare 120 ore l'anno, io ne insegno oggi 150, ma prima ne insegnavo 500. Perché? La domanda, no? Perché? Che senso ha fare di più quando posso fare di meno? Se levi la qualità, questa è la dinamica. Ecco perché vi trovate con i sistemi informatici che so, no? Quella famosa storia che abbiamo detto del good enough, che vanno bene abbastanza, ok, sì, certo, sì, poi dopo li mettiamo con calma, po', tanto chi se ne frega, non serve. Ecco, questo è il paradosso, è che parlare di qualità, parlare di progresso, parlare di costante miglioramento delle apparecchiature e delle procedure fa sì che tu ottenga dei risultati che sono molto più scadenti di prima. Perché tu fai il minimo indispensabile. Tanto non ti frega niente, non ha senso quello che fai. Tu dai di più soltanto se in quello che fai scopri il senso del mondo. Se non lo fai, è un'attività come un'altra. Allora, un'attività come un'altra, tu la fai nel minimo indispensabile. Servono 120 ore, io ne faccio 120, anzi pure 110, che tanto di chi è che ci fa caso. Devo farle in un certo, devo parlare per tre quarti d'ora, ok, allora parliamo per tre quarti d'ora, metto lì, leggo, monotono, senza starci a pensare, magari penso un'altra cosa, tanto nel frattempo ho preparato le slide, e vado. E che c'è di male? Quando tutto il sistema è costruito così. Non so se la cosa è chiara. È tutto lì, solo che appunto questo tipo di sistema non ti permette di rispondere alla domanda. Perché? Perché devo avere a che fare col direttore insopportabile? Perché devo avere a che fare con quello che me bullizza? Perché devo avere a che fare con una banda di imbecilli? Perché devo sottopormi a una serie di convenzioni, restrizioni, regolamenti, spese X, Y, Z? Se vogliamo essere economici, queste sono le domande che dovremmo farci. E con l'economia non rispondiamo. Perché l'economia mi direbbe che io sto a casa 8 mesi su 12. Perché a me costa venire qui. Quindi, posso? Lo faccio. Fine. E magari mi do pure malato. Che tanto vedi, che vuoi che sia. Fin dei conti. O no? Quello è il problema. E vale per me come vale per tutti gli altri. Capite? Perché non è che le professioni, se scremiamo i contenuti, ma da un punto di vista epistemologico, da un punto di vista essenziale, quello sono modi attraverso i quali il mio agire collabora a fare il senso del mondo. Se io evito che il mio agire in qualche misura abbia un qualunque tipo di ripercussione sul senso del mondo, il mio agire è futile, non è spiegabile in termini di guadagno, o è spiegabile in termini di guadagno nell'ottica del guadagno. Allora a quel punto siamo tutti furbi, per forza, perché tu devi massimizzare. È quello il paradigma. E massimizziamo, allora, perché io massimizzi quello che mi date, devo fare il minimo indispensabile. E devo trovare tutte le scuse possibili e immaginare per non far manco quello. È coerente? O no? Quando vi dico cerchiamo di portiamo le cose alle ultime conseguenze. Allora, un'azione economica è un'azione economica. Quando massimizza i miei ritorni, non quelli della classe, non quelli dell'istituzione, non quelli del paese, i miei. Allora, perché io ottenga il massimo da quanto mi viene dato lavorativamente, vuol dire che devo fare il minimo indispensabile, anzi possibilmente pure di meno. O no? È logica. Se tu mi chiedi di lavorare di più, mi devi spiegare pure perché. Ecco perché le relazioni umane oggi sono diventate una trappola, perché lì ti fanno tutte le famose storie, no? Allora sei l'impiegato del mese, oh ma quanto sei figo, accidenti, ti diamo un beneficio, puoi andare una settimana in vacanza, puoi tornare di qua di là. Quelli sono diventati i benefici per i quali vale la pena, ma quelli guarda caso sono benefici non economici. Tu continui a piacere 4 soldi, però tutti ti dicono che sei figo. Ottima, soluzione perfetta dal loro punto di vista. Come vedete è un gioco delle parti, ma il criterio e il modo attraverso il quale si agisce sono sempre gli stessi. Massimizzare il rendimento. A me conviene darti il meno possibile, così intasco di più. A te conviene fare il meno possibile, perché così quel poco che te do almeno lo massimizzi. E la qualità in tutto questo dove va a farsi fottere di bello? Però è così, no? Se non cambi il registro, se non cominci ad affermare che non è così che funzionano le cose, ma le cose vanno fatte anche per una questione di passione, e va retribuita questa passione, non sfruttata, il mondo non si tiene insieme. Questo è l'insegnamento della questione. Vabbè, allora comunque, dove eravamo rimasti? Siamo lo schema dell'animato? Ok. Quindi, Neumann, problema dell'animato come costante minaccia e richiamo all'io razionale per una regressione che lo porti a essere un io che sgavazza e si diverte. Dino va oltre, va più a fondo, e chiama in causa quelli che abbiamo visto essere dei criteri di orientamento corporei. Quindi schemi di reazione al movimento del mondo non razionali. Perché dice comunque, giustamente dirò, tutto questo argomentare in stile Neumann è giusto, però implica un pensiero che lo riconosca. Cioè è già una razionalizzazione. Io invece credo che ci sia qualcosa di più immediato, qualcosa di quasi spontaneo, qualcosa di innato, e lo identifica nello schema dell'animato, ovvero sia un tipo di movimento a fronte del quale io non posso che reagire sottraendomi, ma non perché ci ragiono sopra, corporealmente, è una reazione corporea, una reazione istintiva, una reazione immediata, qualcosa di irriflesso. E qual è questo movimento? Il brulichio, come abbiamo detto, il caos, il brulicare. Perché il brulicare? Perché, come abbiamo detto, il brulicare è proprio delle larve sui corpi in decomposizione. Quindi è un'immagine della morte. E torniamo a bomba. No? L'animale vede questo brulicare e si ritrae. Non pensa che tutto quello che penseremmo noi. Si ritrae e basta. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è un passaggio attraverso una ragione che costruisca argomenti e metta insieme le cose, è semplicemente una reazione, qualcosa di immediato, non mediato. E quello è il motivo per il quale, appunto, secondo Neumann, noi abbiamo dei problemi con gli animali. Nella narrativa tutti i simboli teratomorfi, ovvero sia tutto ciò che ha a che fare con l'animale, è connesso alla morte e allo scorrere del tempo. Il cavallo del sole, il carro del sole è trainato da cavalli. All'ingresso delle porte dell'inferno ci sono i cani, un cane con tre teste, ma comunque insomma chiamatelo un po' come pare, quello. E tutte le minacce che vengono affrontate dall'eroe lungo il suo percorso di affrancamento da una condizione, diciamo, primitiva, sono tutte animali. Pensate alle fatiche di Ercole e vedrete che ci sono orsi, tori, leoni, serpenti, idre, contrompicci, eccetera, tutte bestie. Dalla prima all'ultima. Quindi, di fatto, nella narrazione mitologica che è nostra, quella occidentale, l'animale ha un ruolo ben preciso. È un araldo dello scorrere del tempo e quindi della morte. Perché chiaramente lo scorrere del tempo implica, in ultima istanza, la morte. Ed è questa la ragione per la quale, appunto, quel tipo di movimento così animalesco per molti versi, perché è fatto da animali, su animali che sono morti, evidentemente, appunto, dice di no, è ciò che orienta la nostra reazione. Quindi noi poi dopo possiamo razionalizzare ulteriormente, possiamo venirne a capo, possiamo analizzare la cosa, giustificarla, possiamo diventare i migliori amici degli animali, ma comunque nell'immediatezza del rapporto con l'animale, la nostra prima reazione è sottrarci. Ok? Perché questo appunto è uno schema primordiale, è qualcosa che portiamo scritto, engrammato, direbbe Mora, nella nostra struttura neurale, e di conseguenza adesso reagiamo. Ed è quella serie di cose che vi dicevo quando abbiamo parlato nelle prime lezioni, appunto, del fatto che il sapere origina dal corpo. Questo è uno di quei fondamenti corporei del sapere che poi abbiamo trasferito. Potremmo benissimo, come fa d'altronde anche dirò, mettere in relazione questo con l'idea di caos. Il terrore e l'attrazione che ci deriva dal caos vengono esattamente da questo tipo di reazione che viene trasferita. Questo movimento porta con sé l'idea di disordine. Il disordine è un concetto già ben astratto ed elaborato, non è qualcosa di immediato. Ciò che io vedo immediatamente è tante cose che si muovono, ma fra tante cose che si muovono e il disordine del loro movimento c'è un passaggio. Non so se capite la questione, so che non è ovvia, me ne rendo conto, però sempre se adottiamo questo approccio un minimo fenomenologico, ve l'avevo già detto, quando noi tocchiamo questa cosa, io non sento una sedia, io sento qualcosa che mi ricorda il velluto. Tra questo sentimento e l'idea di sedia ci sono tutta una serie di passaggi sui quali io sorvolo perché sono talmente spontanei che non li prendo più neanche in considerazione, ma se ci pensassi mi accorgerei che faccio una serie di inferenze e costruisco l'oggetto. Io non sto toccando l'oggetto, io sto toccando un qualcosa che mi trasferisce un certo tipo di sensazione tattile. Da questa, attraverso una serie di integrazioni, costruzioni, immaginazioni creative, tiro fuori l'idea della sedia. Non è che tocco la sedia. Non so se sta cosa è chiara. No, mi pare di vedere degli occhi. Un attimo. Allora, facciamola così. Cosa ho in mano? Una borraccia. Vero. Secondo voi i miei polpastrelli a questo punto mi stanno dando il feedback di una borraccia? Poi? Poi? Ecco, queste sono le cose che io sento. Dopodiché attraverso delle operazioni intellettuali io le metto tutte insieme, le guardo e dico è una borraccia. Ma io non sto toccando una borraccia, non so se è chiara sta cosa. Cioè il risultato del mio tatto non è una borraccia, è una superficie liscia, curva, fresca, fine. Dopodiché so io che attraverso un'altra serie di informazioni decido che è una borraccia e denomino una borraccia. Ma se io fossi cieco, saprei che è una borraccia? Potrebbe essere qualcos'altro. Esatto, però il problema è quando si è formata l'idea della borraccia, il famoso uovo e gallina, non so se mi spiego, capisci? Cioè ciò che mi riportano i sensi viene da me normalmente integrato in un sapere precedente e tradotto nell'oggetto, che è un po' la famosa storia del famoso quadro. Questa non è una pipa, no? È esattamente quello. Ma se io guardo qua, è una pipa. No, è un quadro della pipa, ma io già ho fatto, sono andato oltre. Capite? Cioè i miei processi di costruzione mentale sono molto più veloci e molto meno evidenti a me stesso di quanto non sia poi in pratica. Per cui nel momento in cui c'è, ecco una borraccia. Ma per far sto ecco una borraccia ho dovuto fare una miriade di altre informazioni, esattamente come dicevo prima quando guardo qualcuno. Non so se mi spiego, io non sto sentendo una borraccia, io sento del metallo rotondo e fresco. Capito? Ora, perché stavo dicendo questa cosa? Ecco, perché vi dicevo appunto che sì, no, è che lo so che non devo... non è proprio una cosa banale da spiegare questa, ma come dire. Allora, che succede? Che appunto il mio sapere corporeo non è la borraccia, ma è il metallo liscio e fresco. Ok? Dopodiché, da questa cosa, io poi trasferisco queste sensazioni, do loro un nome e le amplio. Capito? Allora, per esempio, sì, costruisco le categorie, ma è la costruzione delle categorie che mi sta a cuore, non le categorie. Nel senso, io sento questo è duro. ok? Ho una sensazione di duro. Allora, nel momento in cui io dico di uno che è duro, che sto facendo? Non so se mi spiego. Cioè, la lingua è interessante da questo punto di vista, perché vuol dire che io da una sensazione immediata di durezza sto effettuando un transfer di senso ad un'altra cosa che non è dura, perché lui può essere duro come carattere, ma poi se lo tocco mica è così. Non so se mi spiego. Quindi io questa idea di duro da qui la trasferisco a un altro aspetto del mondo in cui non è più così direttamente fisica, però mi restituisce lo stesso tipo di aria di famiglia, se vogliamo parlare in senso wittgensteiniano. Ok? Quindi questo tipo di durezza in una persona, secondo me, si traduce in un carattere duro. Ma vedete che sono due cose che non avrebbero niente a che fare l'una con l'altra. E questo è il fatto che il fondamento della mia lingua e del mio sapere è corporeo. Perché io parto da questo duro. E con questo duro parlerò della durezza del carattere, parlerò dei tempi duri, e sono tutte cose diverse. E sono livelli di astrazione e generalizzazione altri. Però io parto da qui. Non è che mi viene in mente che i tempi sono duri perché sono duri in sé. Perché io ho un ricordo corporeo di questa durezza. Allo stesso modo, il mio reagire a quel movimento porta con sé la successiva idea di disordine. Ma non è che il movimento è disordinato di per sé, perché nel momento in cui io sperimento quel movimento come animale, l'idea di disordine non ce l'ho. Non so se è chiaro. È dopo che arriva il disordine, capite? Ho detto fatemi le domande, sennò poi faccio lezione io. A un certo punto, cioè, da lì origina l'idea di disordine. Da quel movimento. Io osservo. Allora, tu stai guardando una carogna. Facciamo un esperimento mentale. Tu stai guardando una carogna in decomposizione. E sei un animale. Quindi tu non hai un vocabolario. Non hai. Hai soltanto davanti a te un certo tipo di reazione a uno spettacolo. Fine. Che ti mette a disagio. Perché l'animale probabilmente lo conoscevi. Cioè, magari fa. Comunque, non lo so. Perché ad ogni modo a quello reagisci male. È dopo che cominci a sviluppare una consapevolezza, un linguaggio, una capacità di pensiero, che concepisci l'idea di disordine, che si fonda su quella sensazione lì però. Capisci? Cioè a monte c'è quella sensazione, dopo c'è l'utilizzo di quella sensazione in termini astratti come categoria di disordine, quindi di non regolarità nel movimento. Questo già è molto complicato da dire. Capisci? Però l'origine è nello schema dell'animato. Ecco perché ti mette a disagio. Ecco perché è pre-razionale. Capito il discorso dell'animato? Vedo una mano, come dire. Prego.
No, ma quindi di tutte le esempi che ho fatto lei della borraccia, su questa, diciamo, il fatto di dire comunque è una borraccia, anche se al tatto mi sembra, cioè sento tutt'altro. Questo deriva
da... No, non
da...
è che sento tutt'altro, cioè, è che tu, sento, nel momento in cui dici sento una borraccia, stai dicendo una frase che se la vuoi spiegare logicamente non sta né in cielo né in terra, perché qual è la sensazione di una borraccia?
Ma di dire,
non so se mi spiego.
Se, cioè,
capito?
Sento la borraccia, io non la posso sentire esattamente, tutto, cioè il fatto che io lo dica deriva dall'esperienza, però un sacco di sociologi e pedagogisti comunque dicono dell'esperienza... è alla base della condizione umana, quindi il disordine è inevitabile, perché noi, cioè tutto ciò che noi vediamo e tutto ciò che noi
sentiamo. Sì, ma io non ho mai detto che fosse evitabile. No, perché il disordine è evidentemente inevitabile, sì, come l'incertezza. Su questo non ci sono dubbi di sorta. Diciamo che però non è che abbia direttamente a che fare col fatto che tocco la borraccia.
No.
Cioè è un, come dire, è il quindi che mi mette un po' in difficoltà. Che mi ha detto allora la borraccia la tocco, non è un assunto, devo fare, che quindi il disordine è inevitabile. Perché quindi?
Perché cioè dal fatto che l'uomo comunque tutto quello che tutto l'agire dell'uomo è anche in base all'esperienza che ha vissuto, quindi il fatto di dire io sento la borraccia, questo fattore è dato dalla mia esperienza.
Oddio, potremmo argomentare, nel senso che tu potresti non aver mai toccato una borraccia in vita tua, però averla vista in qualche altra circostanza, averla osservata altrove. Insomma, diciamo che a me quello che più che altro sta a cuore in questo discorso è farvi presente quanto nei nostri processi di riconoscimento e costruzione del mondo ci siano parti delle quali non teniamo minimamente conto. Cioè, nel dire io ho in mano una borraccia, ho fatto una serie di passaggi inferenziali e di costruzione dell'oggetto, di instanziazione, dicono i filosofi, dei quali non ho nessuna traccia. Ma ci sono, capisci? Cioè il nostro problema qual è? Che siccome a noi sembrano insignificanti, sono talmente veloci che manco li abbiamo più in considerazione, ci vengono spontanei, di fatto è come se non ci fossero. E invece no, stanno ancora lì, non sono consapevoli, ma ci sono. Quello è il punto. E siccome il sapere si argomenta e si costruisce dalla corporeità, come dicevamo, la corporeità è lì, magari non pare, ma se io la tolgo dal gioco, se la rimuovo dall'equazione, non conosco più. Capito? Quello è il punto. Poi è chiaro, la corporeità a sua volta mi dà una serie di informazioni su incertezze, disordini, malfunzionamenti, dolori, a voglia, come dire, è uno dei motivi per cui non la sopportiamo, quello è ovvio. Però quello che conta è questo, ovvero sia che noi abbiamo, quando parliamo di conoscere la conoscenza, possiamo andare molto più a fondo di quello che abbiamo fatto a lezione. Conoscere la conoscenza vuol dire riconoscere questi schemi iniziali, capito? E poi riconoscere che, come dire, io guardo, così funziona, fine, basta, ok. Allora, che ora è di bello? Mi sa che ci siamo così a occhio. 16.35, sì, direi che, insomma, vista la martellata, potremmo anche riconsiderarci a posto. Sicuri che non volete che vi spieghi nient'altro? Cioè, questo magari non era contemplato, però, insomma, viene così, un po' da sé. Ok, allora io vi inviterei a far tesoro in particolare di quello che abbiamo detto nella prima parte su come si affronta l'esame, la preparazione, sa, tutte queste cose, per cui secondo me arrivate al fine settimana e poi smettete di studiare, che è la cosa più sensata da fare al momento. E...